Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Eccoci in onda, 20:44, sta per iniziare la partita della Juventus allo Juventus Stadium. Purtroppo non abbiamo la... eccolo qui, arriva l'audio anche dallo stadio, dallo Juventus Stadium di Torino. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di Juventus Olimpico. Un attimo che mi alzo il volume in cuffia perché è un pochettino basso. Inquadrata la panchina in questo momento della Juventus, partita decisiva, assolutamente decisiva per la formazione bianconera. Bianconera, quasi pronto il calcio d'inizio. Benvenuti a Punti di Champions. Vi aggiorneremo ovviamente questa sera anche su tutte le altre partite che sono in corso in questa serata di Champions, anche Real Madrid Liverpool, anche se c'è una formazione piuttosto particolare per quanto riguarda il Liverpool, che scende in campo praticamente con le seconde linee. Gioca Borini, per dire, dal primo minuto, non Balotelli. Vedremo cosa succederà. Intanto è iniziata Juventus Olympiacos. Olympiacos in maglia, mi sembra, blu scura, Juventus in maglia bianconera, tradizionale pantaloncini bianchi. Il pallone che finisce subito sui piedi di Gigi Buffon, il colpo di testa da parte di un giocatore della Juventus, nella fattispecie si tratta di Marchisio. Il pallone sulla destra per Lichtsteiner. Ci sono novità di formazione importanti per quanto riguarda la Juventus, comunque ve ne daremo conto tra qualche istante. Era intanto portiere dell'Olympiacos, ovvero Roberto, che aveva rimesso il pallone di gioco in precedenza e non Buffon. Il colpo di testa di Bonucci che allontana il pallone, subito l'Olympiacos che parte abbastanza forte a livello di ritmo di gioco, ma lo stesso deve fare la Juventus, visto che questa è praticamente una partita da dentro fuori per la formazione bianconera. Si è giocata nel pomeriggio, intanto vi possiamo già dare un risultato. Si è giocato, dicevo, nel pomeriggio l'incontro tra Zenit San Pietroburgo e Bayer Leverkusen, tradizionale, visto che le partite in Russia si giocano tutte alle 18 ora locale, cioè alle 18 nostre, non 18 ora locale. La partita ha visto la vittoria del Bayer Leverkusen per 2-1 con la doppietta di Son Heung-min al 68esimo e al 73esimo, il gol di Rondon che ha accorciato momentaneamente le distanze a un minuto dalla conclusione. Quindi Zenit 1, Bayer Leverkusen 2. Adesso aggiorniamo anche il risultato in sovraimpressione. Bayer Leverkusen che con questa vittoria è andato a 9 punti, con 4 punti di vantaggio sul Monaco, che però è in campo in questo momento con il Benfica che sta pareggiando ovviamente 0-0. Mentre per quanto riguarda il resto della graduatoria, Bayer Leverkusen 9, l'abbiamo detto, Monaco 5, Zenit 4 e Benfica 1 punto. Questo nel gruppo C della Champions League 2014-2015. Juventus che recupera intanto il pallone con Lichtsteiner, sbaglia il passaggio l'esterno della Juventus e il pallone finisce fuori. pallone finisce fuori per la rimessa affidata alla formazione ospite. Dicevamo, novità di formazioni importanti per quanto riguarda la Juventus, più che altro dal punto di vista del modulo, perché la Juventus questa sera si schiera con una difesa a 4, Buffon in porta, Asamoah esterno sinistro, Chiellini, Bonucci centrali, Lichtsteiner esterno destro, a centrocampo Rombo con Pirlo e Pogba i vertici, cioè almeno al centro, Marchisio e Vidal i vertici laterali, comunque abbastanza centrale, perché presenta comunque come un rombo. Adesso vedremo anche la disposizione tattica appena la Juventus ritornerà in formazione, più che altro probabilmente adesso che c'è un rinvio da parte di Buffon. Lichtsteiner si dispone a destra, Chiellini e Bonucci si mettono al centro e Asamoah scala sulla sinistra. E poi al centrocampo, come abbiamo detto, Pirlo e Pogba vertici centrali, Marchisio Vidal ai lati. E poi Morata e Tevez, le due punte per questa sera. Scelta, non voglio dire obbligata da parte di Allegri, però Morata è effettivamente nettamente più in forma in questo momento rispetto a Llorente. L'Olympiacos risponde con Roberto in porta, difesa 4 con El Abdellaoui, Botia, Abidal e Masuaku in difesa, Maniatis, Ndinga e Milivojevic a centrocampo. Fellai, novità rispetto alla formazione di due settimane fa, Dominguez, i due trequartisti, e Mitroglou, unica punta. Pogba in possesso del pallone, recupera adesso la Juventus, avanza la formazione di bianconera, buona la progressione da parte di, credo, Morata, il pallone che sta per finire a Vidal, che lo lascia sfilare sul fondo. Sarà calcio d'angolo per la Juventus, 3:30 nel corso del primo tempo. Mentre abbiamo un po' di immagini dagli altri campi, fortunatamente questa sera siamo abbastanza ben forniti a livello di immagini dagli altri campi. Dortmund Galatasaray è iniziata da 3 minuti e mezzo, c'è un calcio d'angolo per la formazione tedesca che però non dà esito, almeno per il momento. Tutte le partite al momento sono sullo 0-0, calcio d'angolo per la Juventus. Va a richiamare un po' l'attenzione al centro dell'area di rigore Chiellini e un altro giocatore dell'Olimpiacos, stretta di mano tra Chiellini e Ndinga. Calcio d'angolo in favore della Juventus, è stato Atkinson, che è l'arbitro dell'incontro, a richiamare un po' l'attenzione di pallone verso il centro, allontana la difesa della formazione greca. L'Olympiacos che tenta di uscire dalla propria retroguardia, Juventus che fa pressing, abbiamo detto in precedenza, ha cominciato forte l'Olympiacos, ma deve fare lo stesso anche la Juventus. Brutto errore qui da parte di Lichtsteiner, che non si capisce con un compagno, nella fattispecie mi è sembrato Marchisio. Marchisio è scivolato, non è riuscito a raccogliere l'invito da parte di Lichtsteiner. Pirlo alla sua centesima partita in Champions League, fuori gioco intanto di Tevez. Era partito bene, ma disposta bene anche la difesa dell'Olympiacos. Si ripartirà con un calcio di punizione. Attendiamo più che altro il replay per valutare la posizione di Tevez, che sembra irregolare effettivamente dal replay. Piove allo Juventus Stadium questa sera, piove un po', va detto, su tutto il Piemonte e anche la Lombardia, anche la Liguria. Speriamo ovviamente che non accada niente di particolare questa sera e anche nei prossimi giorni, logicamente. Buonasera intanto a Fabio De Nardi.
Yeah.
Cosa c'è quest'aria schifata? Insomma, beh, che gioca la Juve, che non è propriamente your cup of tea, come dicono gli inglesi, però insomma, ci voleva qualcuno per equilibrare la cronaca, più che altro.
Infatti, io calispera a tutti.
Calispera, ok.
Esatto, perché hai vinto adesso che stai scontando una squadra greca.
Sì, esatto.
Che si chiama
Olympiacos.
Infatti, già mi sta simpatica per il nome. Che
ah, ok.
Poi anche la maglia bianco-rossa, anche se stasera non
c'era. Immaginavo che sarebbe
già
tante quello.
Cose per cui mi sta simpatica
questa
squadra.
Sì, immaginavo.
Greca di cui...
Sei tifoso da sin da bambino, direbbe qualcuno, no?
No, faccio la conoscenza per la prima volta.
Ah, ok. Ok, benissimo. Lichtsteiner adesso in possesso del pallone sulla linea di fondo, arretra un po' Lichtsteiner, sbaglia il passaggio, già il terzo quarto errore di Lichtsteiner questa sera. Non un buon segno. Pirlo Pogba. Dicevamo prima, centesima partita per Pirlo in Champions League, ricordato anche dalla UEFA proprio nel live sul sito ufficiale con un'immagine celebrativa. Il pallone all'indietro, adesso Pirlo per Pogba sulla sinistra, Pogba tenta di trovare un varco, passaggio un po' corto in area, non c'è nessuno a raccoglierlo, recupera la difesa dell'Olympiacos. Ancora la Juve però in possesso del pallone con Morata, tiene il pallone in campo Morata, il passaggio all'indietro per Marchisio, credo, il pallone di Marchisio che non filtra, difesa dell'Olympiacos che si dispone molto molto bene. Pallone che termina fuori adesso con rimessa affidata a Bonucci, che lo dà a Gigi Buffon. Vediamo se il pallone era rimasto in campo. Sì, l'aveva tenuto in campo molto bene Morata. Pallone sulla sinistra adesso per Pogba. Anzi no, per Asamoah, chiedo scusa, Pogba è più avanti. Vidal, che aveva subito un leggero infortunio in fase di riscaldamento, è scivolato, caduto male, appoggiato male alla gamba. Fortunatamente non sembrano esserci conseguenze per il numero 23 bianconero. Ginocchio destro, che non mi ricordo onestamente se è quello già martoriato più volte in passato. Fatto sta che comunque le ginocchia di Vidal sono una parte abbastanza martoriata del corpo del numero 23. Lichtsteiner adesso in possesso del pallone, pallone in avanti, non malvagio per Tevez. Tevez marcato stretto da Masuaku. Commette fallo Tevez secondo il direttore di gara. Infatti è così, calcio di punizione per l'Olympiakos.
Eric, scusa,
dica caro,
una domanda.
Prego caro,
tecnica.
Dica.
Ma adesso che non c'è più, sì, la cosa,
de che?
Quella cosa che adesso è gratis.
Ah sì.
Ecco, sì. Che però noi continuiamo a pagare.
Ovvio, sì.
Adesso che non è più solo negli USA, non c'è, sì, più l'obbligo della carta di credito USA.
Ah, dipende da dove è registrata la carta di credito. Noi tecnicamente siamo ancora fuori, quindi probabilmente.
Vabbè, ma se io gli cambio l'indirizzo?
Sì. Dipende, se ne metti uno, che so, francese, magari non ci sono problemi, perché comunque in Francia c'è.
Tanto l'indirizzo non c'è.
Se lo metti in, sì, infatti. No. Nemmeno nella mia. Comunque, cioè, io sono virtuale, va bene.
La prima volta, ma adesso se io metto la billing information.
Sì, no, infatti. Perché vuoi scampare al pagamento del mese, praticamente, o vuoi semplicemente usare una carta di credito umana, più che altro, per quella roba lì?
Esatto, vorrei usare una carta di credito umana.
Ah, ok. No, io con Entropay mi trovo ancora abbastanza bene.
Ma più che altro, anche io mi trovo bene.
Più che altro, sai cosa? Avendo anche Netflix e Hulu. Ormai
infatti le tengo per quelle.
Esatto, esatto, esattamente. Tanto non sapevo che in America ci fosse diretta gol della Champions. È la prima volta che lo fanno, credo.
Sì, tra l'altro è quello, è carino.
Sì, perché fanno uso dello split screen. Infatti lo sto guardando, lo sto seguendo per le partite di stasera. Fanno ampio uso dello split screen.
Tra l'altro noi il renewal ce l'abbiamo ancora 6 mesi. Ma perché questa cagata?
No, viene tolto a dicembre, c'è scritto nella mail.
Ah, perché se tu fai case renewal, keep renewal,
sì, cioè, viene col pagamento dicembre viene tolto, l'hanno già detto. Tanto dicevo prima, di Real Madrid-Liverpool. Liverpool si è praticamente arreso questa sera dalle formazioni, vi diciamo la formazione dal punto di vista puramente numerico. E questa sera il Liverpool si presenta con un 4-5-1, l'unica punta è Borini. In porta ci sono Mignolet, in difesa ci sono il numero 18 Moreno, il numero 4 Touré, il numero 37 Skrtel, che è il capitano questa sera, il numero 19 Avi Marchiglio. A centrocampo a 5, da destra verso sinistra abbiamo Lagliana con il 20, Kan con il 23, Allen con il 24, Lucas con il 21 e con il numero 50 abbiamo Markovic. Poi come trequartista Allen, come detto, unica punta Borini, quindi abbastanza le seconde linee per quanto riguarda il Liverpool. Invece il Real Madrid si presenta regolarmente con Ronaldo e Benzema, due davanti, James Rodriguez, Isco, Arbeloa, Marcelo, quindi bene o male la formazione solita. 0-0 comunque quando siamo giunti al decimo minuto, 0-0 su tutti i campi, a parte, come detto, Zenit, San Pietroburgo, Bayer Leverkusen, più che altro perché si è giocata alle 6 e ha vinto il Bayer Leverkusen per 2-1.
Ah, ancora intanto. Belle notizie.
Cosa?
Intanto posso fare un...
Prego.
Un minuto di sfogo.
Prego.
Io ringrazio la mia società.
Sì? Per quale motivo?
Che nelle partite ad esimo mi manderà in piccionaia, perché siamo in troppi nel settore lodge laterale.
Vabbè.
Quindi praticamente, adducendo questa spiegazione, invece di premiarci,
sì,
per il fatto che abbiamo esaurito un settore, hanno deciso di mandarci tutti in piccionaia. No, vabbè, grazie, vabbè, molto gentile.
Vabbè, Desio è anche piccolo, quindi insomma.
Ma chi se ne frega,
ma infatti, hai ragione, però.
Sulla scomodissima. Cioè, scomodissimo è intanto un discorso aleatorio.
Pirlo e la pallone sulla sinistra per Asamoah. Tiriamo anche in porta, però, Forse sua palla non serve a niente. Se non poi non tiriamo in porta, Pirlo recupera il pallone. Pallone sulla sinistra per Asamoah. Pogba due giocatori su di lui, Pogba tenta di rientrare, il tiro cross di Pogba, parata facile da parte di Roberto, buona l'idea da parte del numero 6 bianconero. Juventus che si fa timidamente vedere nella retroguardia avversaria, fa tanto possesso palla la Juventus ma conclusioni al momento un po' pochine. Mentre intanto a Londra 12 minuti e 9 sul cronometro, 0-0 tra Arsenal e Anderlecht. Pallone adesso sulla destra, vediamo, c'è un'azione verso il con il passaggio verso il centro dell'area di rigore, non ne nasce al momento nulla, proseguiamo il proseguimento dell'azione, niente di fatto. Palla sul fondo, rimessa in favore dell'Arsenal, 12-28 nel corso del primo tempo. Arsenal 0, Anderlecht 0, non si segna questa sera sui campi di Champions, comunque diamo tempo al tempo. Difficile riavere una serata come quella di due settimane fa con 40 gol, è vero che ci sono state anche delle partite che sono finite 7-0, 7-1 nel caso di Roma-Bayern e nel caso dello Shakhtar che aveva vinto in trasferta per 7-0, però vediamo questa sera, partite che questa sera sono teoricamente più equilibrate rispetto a quelle che vedremo anche domani sera, campi invertiti, ricordiamo domani sera saremo in onda per Bayern Monaco-Roma e ovviamente tutte le altre partite che si giocheranno nella serata di domani. Mentre intanto vediamo la conclusione di Pogba, parata da parte di Roberto. Non abbiamo detto le panchine, con Michel in panchina per l'Olympiacos ci sono Megeri, Casami, Diamantakos, Bucalakis, Fuster, Avionitis e Salino, mentre in panchina con Massimiliano Allegri nella Juventus ci sono Storaro, Bonna, Coman, Giovinco, Llorente, Padoin e Pereira. Pereira che si è scaldato a lungo prima dell'inizio della partita proprio per il problema di cui abbiamo detto di Vidal. Vabbè, guarda il lato positivo, Fabio, ti ha regalato l'abbonamento a Superbasket.
Esatto. Infatti sì. Il problema è che io non posso usare l'iPad,
sì,
per pulirmi il deretano con gli articoli, okay. E quindi
Ce l'hai più con l'editore più che con, su quel, più che
con l'editore, che scrivono, esattamente, sì. No, ma poi devi stare attento però, siccome ha definito un blogger letto sì e no da 100 persone,
sì,
il più grande portale della pallacanestro italiana,
che era?
Io l'Olimpia. Ah, okay. Se ne parliamo male.
Sono 145.000 euro.
Esatto, è capace di definirci il più grande sito di
che? Del mondo.
La più grande televisione al mondo.
Certo.
E radio contemporaneamente.
Certo, assolutamente. Recupera il pallone dell'Olimpia.
Sto leggendo il palinsesto di Diagon Channel. Rischiamo di attingere a piene mani da
Appellà canale. Intanto il pallone verso il centro, recupera Chiellini e fa davvero così schifo il palinsesto di Agon Channel, fa davvero
lo
così
so.
Schifo Morata intanto, progressione di Morata, il pallone verso l'area di rigore, troppo corto, brutto passaggio qui di Morata, recupera però il pallone molto bene Marchisio tenta la conclusione dalla distanza, Roberto in calcio d'angolo, buona palla gol per la Juve, conclusione dalla distanza da parte di Marchisio, alta sopra la traversa, con deviazione però da parte di Roberto che ci ha messo una pezza. Calcio d'angolo per la Juve, 15-21, rivediamo la conclusione.
Mi dici se fa così schifo? Ci sono quattro game show ideati da Pupo di cui uno lo conduce.
Angolo per la Juve. Pallone verso il centro, lontana ancora la difesa dell'Olympiacos. Ancora oltre la linea di fondo, calcio d'angolo per la Juve. Angolo numero 3 mi sembra per la formazione bianconera in questo inizio di partita. Ancora Pirlo si incarica della battuta. La battuta di Pirlo verso il centro, non arriva lo stacco di testa da parte di nessuno, palla resta lì e poi riparte l'Olympiacos. Attenzione che la Juventus adesso è sbilanciata, il contropiede da parte dell'Olympiacos, 2 contro 3, rientra un po' a fatica la difesa della Juventus, conclusione dalla distanza abbastanza improbabile da parte di un giocatore dell'Olympiacos, si tratta nella fattispecie di Afellay, parata facile da parte di Gigi Buffon, già 2 tentativi in porta stando alle statistiche. Per quanto riguarda invece i corner, sono 2 della Juventus, 1 dell'Olympiacos fino a questo momento. Però 16-27 sul cronometro, punteggio di 0-0. Tevez chiede un fallo di mano, non lo ottiene. Va però a recuperare il pallone, l'ultimo tocco il suo sarà rimessa in favore dell'Olympiacos. Protesta Tevez per un presunto fallo di mano, vediamo. non si nota. Qui rivediamo ancora intanto la conclusione di Marchisio con la parata da parte di Roberto, che mette il pallone in calcio d'angolo. 17:05 adesso sul cronometro, sempre 0-0 su tutti i campi e ovviamente 0-0 anche a Torino. C'è un calcio in punizione adesso per la Juve, il fischio da parte di Atkinson sul pallone Pirlo. Arriverà il traversone verso il centro, perché la distanza è notevole, saremo a occhio sui 40 metri, contando anche il fatto che la posizione è molto defilata. La battuta di Pirlo che fa piovere un traversone verso il centro. Niente di fatto, anche se l'azione però continua. E l'Olimpico alla fine riesce a liberare l'area di rigore con Dominguez. Chiellini per Morata. Pallone indietro per Asamoah. Pogba, ancora Pirlo. Fa tanto possesso palla la Juventus in questa prima fase di partita. Qualche conclusione già, poca cosa va detto, a parte la conclusione di Marchisio di cui abbiamo detto circa un paio di minuti fa, ma a parte quello Olympiacos non si è praticamente reso pericoloso, a parte con quella conclusione dalla distanza comunque bloccata senza nessun problema da Gigi Buffon. Ampia comunque la rappresentanza di tifosi greci presenti allo Juventus Stadium,
soprattutto di tifosi greci.
No, non è vero,
a meno che
non è vero, stadio pieno stasera.
C'è molta gente travestita da seggiolini bianchi.
Ma non è vero. Non è vero, bello pieno lo stadio stasera. L'altra partita sì, l'altra partita che abbiamo giocato in casa era effettivamente vuoto lo stadio. Stasera c'è già un colpo d'occhio migliore. Tenendo pur sempre conto che piove questa sera a Torino. Asamoah intanto. Vidal. Sulla destra per per Lichtsteiner, chiedo scusa. Lichtsteiner all'indietro per Marchisio, che non riesce ad arrivare. Cambia tutto per Asamoah. Bonucci. Scivola poi Asamoah, perde il pallone. E riparte l'Olympiakos con il controllo da parte di Milivojevic. Fermato regolarmente secondo il direttore di gara. Riparte il contropiede da Juventus a Pogba. Sono 8 giocatori dell'Olimpico. Buona la progressione di Pogba, che fa quasi tutto da solo e va a prendersi un preziosissimo calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Grande azione di Pogba, che ha fatto praticamente tutto da solo. Ha seminato il panico nella retroguardia dell'Olimpico. È stato poi messo giù un paio di metri prima del limite dell'area di rigore. Il fallo commesso da parte di El Abdellawi, mi sembra. Calcio di punizione per la Juve. Sul pallone probabilmente andrà Andrea Pirlo. Occhio anche a Tevez, che più o meno da una posizione simile ha fatto gol contro il Malmo, ma credo che il prescelto per la battuta sia il numero 21. Roberto dispone la barriera, ovviamente gli eventi anche della Juventus a disturbare la barriera. Ci sono Milivojevic, Ndinga, Afellai e Magnatis. Sul pallone arriva anche Dominguez, sul pallone, credo, scusa, in barriera. A disturbare vediamo Chiellini. Arriva anche la classica schiuma, ormai usata da quasi tutti gli arbitri, tutto è pronto per la battuta del calcio di punizione. Parte Pirlo, la sua battuta, la palla in rete! Il vantaggio della Juventus, 21esimo del primo tempo, calcio di punizione magistrale di Andrea Pirlo, che porta in vantaggio la formazione torinese. Gol splendido, come sempre, su calcio di punizione, come quasi sempre, meglio, però già il secondo in 3 giorni per Andrea Pirlo, e la Juventus si porta in vantaggio. Gol importante per la squadra bianconera, che adesso ne avrebbe bisogno anche di un secondo, contando il risultato dell'andata, per mettersi in vantaggio negli scontri diretti proprio con la formazione greca. Rivediamo la battuta di Pirlo, calcio di punizione perfetto all'angolino alla destra dell'estremo difensore dell'Olympiacos Roberto, che non può assolutamente arrivarci. Quando siamo giunti quindi al 21:17 nel corso del primo tempo, il primo gol della serata di Champions League arriva da Torino ed è il vantaggio della Juventus con il calcio di punizione di Andrea Pirlo. Juventus 1, Olympiacos 0. Questo è un gol che serviva molto alla formazione bianconera. Non ci sono altre novità, credo, al momento degli altri campi, perché vedo che su Fox stanno mostrando il gol ancora di Pirlo su punizione. Non ci sono assolutamente altre novità. Vediamo adesso la reazione dell'Olimpiakos. Dica.
Se è un gol dato da circostanze favorevoli, un calcio di punizione che non c'era.
Ma smettila, ma falla finita, che c'è un fallo grosso come la casa.
Io sono sempre del mio.
Certo, certo. Anche quando vuoi fare il Bastian, non sei credibile quando devi fare per forza l'anti-juventino. Certo, va bene.
Io amo lo sport.
Certo, va bene. Non c'è ancora un commento del Vater su Twitter, ammesso che abbia Twitter.
No, lui non ce l'ha perché i mezzi dozzinali.
Ah, ok, perfetto. Conclusione intanto. Sì. Buffon lascia sfilare il pallone, l'ho fatto apposta. Anche se...
Ricordate che Bonolis,
sì, certo,
sarà presto sostituito vergognosamente davanti un altro.
Certo.
È una sostituzione che noi disapproviamo.
Noi disapproviamo chi? Scusa, chi rappresenti tu? Scusa, di pazienza.
Io rappresento il comitato amici del Fate.
Attenzione all'Olimpiakos, il pareggio dell'Olimpiakos su calcio d'angolo, colpo di testa da parte del numero 3 Bottia e l'Olimpiakos pareggia subito. Altra disattenzione difensiva della Juventus, non è la prima e temo non sarà l'ultima. Arriva comunque il pareggio da parte della formazione ospite. Adesso voglio rivedere il replay più che altro per valutare chi è che ha perso. Chi è che ha perso? Viene inquadrato Pogba in questo momento. Chi è che ha perso la marcatura su Bottia, permettendogli di andare a colpire abbastanza indisturbato. Vediamo quello che è successo. No, beh, non so neanche se dire se sia stato un errore difensivo o meno questo, a dire la verità. È stato bravo Bottia, perché la marcatura di Chiellini c'era. Chiellini è un po' arretrato, effettivamente, pensando.
È stato di tirargli un cazzottone Chiellini.
Sì.
Risultanze composte.
Vabbè, dai, anche normale. 1-1 quindi tra Juventus e Olimpiakos. Adesso va detto un gol, un 2-1 non basta più per gli scontri diretti, ci andrebbe un 3-1 se la Juventus vuole mettersi in vantaggio negli scontri diretti. Chiellini effettivamente era, guardando nell'ultimo replay, ha effettivamente lasciato quel metro di troppo che ha consentito a Bottia di andare a pareggiare. Riparte però la Juventus, intanto Roberto allontana il pallone. C'è un gol intanto, come segnalato dal sito della UEFA, ed è il vantaggio sul calcio di rigore dell'Arsenal, che adesso andiamo a vedere. Il vantaggio dell'Arsenal che si porta in vantaggio sul calcio di rigore, eccolo qua, la trasformazione molto bella. Rigore ben tirato da parte del numero 8 londinese, numero 8 della formazione londinese, chiedo scusa. Quindi Arsenal 1, Anderlecht 0 al 25esimo del primo tempo. Secondo risultato che cambia in questa serata, inquadrato Wenger, che sicuramente è soddisfatto di quello che sta combinando la sua squadra. Il gol è di Arrieta sul calcio di rigore, capitano della formazione di casa.
Arrieta quello, è quello di campioni, insomma.
No, quello credo che fosse Arrieta con due R, questa era una R sola. Non credo fosse quello, sai com'è.
Uno si chiede.
È una giusta obiezione. Arteta, anzi, no, scusatemi, non Arrieta, ho detto male la maglia. Arteta con la T. Quindi Arsenal 1, Anderlecht 0. E poi c'è stato anche una traversa intanto colpita dal Borussia Dortmund, e sul proseguimento dell'azione è andato vicino nuovamente al gol la formazione di casa. Attenzione intanto al Malmo che sta attaccando contro l'Atletico Madrid. Prego.
A proposito di Borussia Dortmund, se volete, sì, tra poco vi racconterò alcuni dettagli alcuni aneddoti.
Puoi anche cominciare adesso, nel frattempo c'è un gol di cui vi daremo conto tra qualche istante.
Del mio viaggio in Germania.
Sì.
Della mia 3 giorni in terra tedesca.
Sì.
E dintorni.
Qualche
sono
secondo...
riuscito a toccare quattro stati diversi in 3 giorni.
Di cui tre in, di cui due inutili, peraltro, ricordiamolo. Però vabbè, ne parleremo. Eh? Di cui quattro stati di cui due inutili.
Riuscito a cagare in quattro stati.
Vabbè, non ci interessa, cioè, proprio detto con questi termini, onestamente. Comunque c'è un gol, sto ottenendo il replay del gol che dobbiamo farvi vedere. Secondo di pazienza.
Se mi, se vi interessa su oggi Francesca Pascale ci informa che ha comprato un Harley Davidson 622.
E chi se ne frega, aggiungerei anche. Intanto si è portato in vantaggio il Real Madrid con Benzema. Real Madrid 1, Liverpool 0. Quinto gol in 4 partite per Karim Benzema. Tra poco vedremo la marcatura, forse, se abbiamo qualche piccolo problema di collegamento con Fox Soccer Plus. Il cross verso il centro, posizione regolare da parte di Benzema, che credo in spaccata vada a mettere il pallone in fondo al sacco. Il cross da parte di Marcelo, eccolo qui, e sì, in tap-in è arrivato Benzema, perso completamente dal suo marcatore. Quindi Real Madrid 1, Liverpool 0, altro risultato che cambia in questa serata di Champions League. Noi dobbiamo tra l'altro aggiornare un pochettino le grafiche perché mancano un po' di gol. Quindi Real Madrid 1, Liverpool 0 e Arsenal 1, Olympiacos, no, Anderlecht, l'Olympiacos è 1-1 a Torino. Eccoci qua, mentre intanto c'è stata una palla gol per la Juventus, con Bonucci che ha colpito il pallone di testa sul calcio di punizione, palla alta sopra la traversa, 28-10 nel corso del primo tempo a Torino. Juventus 1, Olympiacos 1. Al gol di Pirlo sul calcio di punizione c'è un altro gol intanto. Altro gol intanto, ed è il raddoppio dell'Arsenal. Arsenal 2, Anderlecht 0, eccolo qua. Tra poco vedremo la segnatura. Segnato, credo, il segnato su calcio di punizione, deviato e conclusione poi molto bella la parte del numero 17 dell'Arsenal, di cui adesso vi daremo il nome. C'è stato questo calcio di punizione per l'Arsenal, la palla respinta dalla barriera, il pallone è tornato sui piedi di chi aveva tirato la punizione, ovvero Alexis Sanchez. Conclusione, palla all'angolino basso alla sinistra di Proto. Quindi Arsenal 2, Anderlecht 0. Cominciano a muoversi i risultati sugli altri campi di Champions League di questa serata. Facciamo un breve riepilogo. Zenit 1, Bayer Leverkusen 2, giocata oggi pomeriggio, tentato alla Juve, colpo di testa di Dick Steiner, palla parata in modo molto facile dal portiere dell'Olympiacos. Ancora palla però recuperata dalla Juventus, quantomeno la voglia c'è della Juventus, però tiri in porta devono essere un pelino di più. Fatto sta che è stata anche un po' sfortunata, perché praticamente la Juventus, perché il primo tiro in porta dell'Olympiacos da calcio d'angolo, è arrivata da segnatura. È un po' una costante della Juventus, almeno in questa stagione. Bonucci, Pogba ancora, il pallone troppo lungo di Pogba, palla direttamente tra le braccia di Roberto. Dicevamo, i risultati di questa sera, un piccolo riepilogo di quello che sta accadendo sui campi. Il gruppo della Juventus, Juventus Olympiacos 1-1, Malmo Atletico Madrid 0-0. Poi nel gruppo B, un attimo che vado a prendere più che altro la suddivisione per gruppi delle partite. Comunque Arsenal Anderlecht 2-0, gol di Arteta e Alexis Sanchez, Arteta su calcio di rigore, Dortmund Galatasaray 0-0, Benfica Monaco 0-0, Malmo Atletico Madrid c'è un gol adesso importante, riguarda il girone della Juventus, lo vedremo tra qualche istante. C'è un gol importante che arriva da Malmo. Attenzione intanto alla Juve in area di rigore, Morata, la conclusione fuori, occasionissima per la Juve. Chiedono forse la deviazione i giocatori della Juventus, mentre questo credo che sia il gol. Infatti eccolo qui, ed è il vantaggio dell'Atletico Madrid. Malmo 0, Atletico Madrid 1, il cross verso il centro, di tacco credo addirittura il gol da parte di Koke. Vediamo la conclusione, non c'è stata deviazione da parte di Morata, questo intanto è il gol da parte di Koke. Malmo 0, Atletico Madrid 1, gol importante per il girone della Juventus. 31-06 a Torino in questo momento. Tra poco vedremo il replay forse del gol ancora di Koke, più che altro per meglio apprezzare il gesto tecnico. Mentre intanto possesso di palla, eccolo qua, questo è il gol, purtroppo va l'immagine un po' così, eccoci qua, forse qui lo possiamo apprezzare meglio, il pallone verso il centro. Sì, è forse un gol di tacco addirittura da parte di Koke, forse da qua lo possiamo apprezzare ancora di più. No, niente, si bloccano purtroppo le immagini di Fox, quindi torniamo direttamente in studio. Quindi Malmo 0, Atletico Madrid 1. Comunque il risultato che è cambiato, risultato importante per quanto riguarda
ora la che la partita
dica
ora che la partita è una fase di stanca,
Sì,
day one.
Prego. Racconti.
In terra di Baviera.
Sì.
Allora, day one è stato, beh, viaggio lungo, non abbiamo fatto molto. Oltre
conclusione intanto fuori da parte di un giocatore dell'Olimpia Corsa, palla lontanissima dallo specchio.
Allora, day one del mio viaggio in Baviera siamo andati a, essenzialmente incentrato sulla partita, infatti sono andati venerdì sera. Sì. Allora, siamo andati in questo bellissimo palazzo chiamato Audi Dome,
sì,
dal nome di una casa automobilistica, di una nota casa automobilistica tedesca.
Vabbè, l'hai chiamata.
Di cui, esatto, di cui non so il nome.
Vabbè, ok, andiamo avanti. Andiamo avanti che meglio.
Ho visto una macchina, però non riuscivo a capire qual era. E allora, praticamente ho mangiato,
sì,
l'hot doghissimo.
Cos'è l'hot doghissimo?
Praticamente è una baguette con dentro un wurstel lungo più, sì, o meno un metro e 1,10.
Sì. C'è un gol. Intanto continua, poi ti interromperò quando avremo le immagini.
Esatto, un wurstel di notevole fattura, 1,10 m di wurstel,
sì,
accompagnato adeguatamente con una birra, che infatti la birra lì in Germania non si trova. Diciamo che in un bar con mini market che c'era vicino al nostro albergo, per ogni 5 scaffali di birra c'era mezzo di acqua.
Questo è intanto il gol del Basilea, che si è portato in vantaggio. Basilea 1, Ludogorets 0, quando siamo giunti al 33esimo del primo tempo. Tra poco vi diremo il marcatore.
Il palazzo era molto confortevole, un palazzo proprio moderno all'interno, anche se è un palazzo che aveva già suo tempo essersi visto, ha avuto una ristrutturazione. Diciamo che da fuori aveva abbastanza la forma di una ricotta rovesciata.
Ma no!
No, sei presente praticamente i cestelli di ricotta?
Sì, ho presente.
Quello lì,
ho presente.
Praticamente. Esattamente. Era molto carino, però molto carino, diciamo, confortevole dentro. L'unica cosa che faceva storcere un po' le balle è praticamente che suonava. Stavano praticamente musica tamarissima di livello proprio
infimo.
Infimo, sì, praticamente sembrava di essere un rave di livello più scadente, ecco quello lì. Mm-hmm. Però la partita che abbiamo vinto, a differenza di quella di ieri sera, no? Vabbè, è stata una bella esperienza, diciamo. E poi cos'è? Niente. Poi dopo la partita siamo andati a Monaco. Ecco, Monaco.
Abbiamo perso Fabio in collegamento, lo recupereremo tra qualche istante. Mentre intanto avanza verso l'Olympiakos. Il pallone sulla destra, attenzione all'Olympiakos che entra in area di rigore. Conclusione da parte di Mitroglou, deviata da un giocatore della Juventus in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Olympiakos. Chiellini va adesso a parlare con il direttore di gara. Calcio d'angolo precedente per l'Olympiakos. Ricordiamo che è nato il gol dell'1-1 che sta consentendo alla formazione greca di pareggiare contro la Juventus. Si era portata in vantaggio due minuti prima al 21esimo sul calcio di punizione realizzato magistralmente da Andrea Pirlo. 35:57 ora sul cronometro. Il cross verso l'area di rigore, svetta Bonucci ad allontanare la sfera. Pallone, tentativo di ripartenza di prima per la Juventus. Attenzione a Pogba, il pallone sulla sinistra. Pirlo, Pogba, un rimpallo favorisce la Juventus. Morata, 5 giocatori dell'Olimpiakos a marcarli. Il pallone sulla destra per Vidal, anzi no, per Tevez. La conclusione di Tevez alta sopra la traversa. Rivediamo l'azione della Juve e la conclusione da parte del giocatore argentino. Quando siamo giunti quindi al 36:41 nel corso del primo tempo, Juventus 1, Olympiakos 1.
Eccoci.
Eccoci qua. Abbiamo recuperato, il collegamento, sì. Prego. Sì,
speriamo che siamo stabili, perché il tempo purtroppo è quello
che è. È quello che è, sì, esatto. Vabbè.
Esatto.
Prego.
Dicevamo,
sì.
Appunto, Monaco ha, ha due caratteristiche. Il primo punto, che sì, le metropolitane sono sempre, sono tante, sono addirittura 8 linee,
sì,
per una città che pur essendo molto popolosa.
Attenzione, la Juve in area, c'è la caduta di un giocatore, chiedono il calcio di rigore, ma nemmeno con troppa convinzione, va detto. Quindi non è di questo avviso il direttore di gara.
Si ricordano di essere in Europa e non in Italia.
Attenzione alla Juve con Tevez. Avanza la Juventus, Pogba adesso, dopo aver ricevuto palla da Samoa, Pogba sulla destra per Lichtsteiner. Deve dare il pallone in avanti, il pallone che finisce fuori, fa buona marcatura su Vidal direttamente in Masuaku. Prego, finisca.
Allora, stavo appunto dicendo che quando a Monaco ci sono 8 linee della metropolitana, che diciamo non hanno milioni di fermate come quella italiana, sì, come quella milanese, per esempio quella romana, però hanno massimo una quindicina di fermate, dopo la più,
sì,
grande, è un minimo 8-9, però diciamo che sono...
C'è un gol di cui vi daremo conto tra qualche istante, appena avremo le immagini.
Sono linee che diciamo sono molto frequenti,
sì,
diciamo vanno dai 5 minuti in giorni non festivi a 10 minuti a giorni festivi, mm-hmm, e poi hanno la caratteristica di essere linee che vanno dalle 5 del mattino alle 2 di notte, quindi diciamo alle 2 e mezza di notte, quindi diciamo hanno una brevissima pausa notturna,
mm-hmm,
e poi sono linee molto sicure, e non puoi viaggiare abbastanza sicuro su quelle linee, non hai la infatti vedi che ci viaggiano ragazze da sole anche in ora molto tarda, becchine, perché appunto c'è una sensazione di sicurezza che da altre parti non riesci sempre a trovare.
Questo è stato il gol del Borussia Dortmund, che si porta in vantaggio. Borussia Dortmund 1, Galatasaray 0, gol di Royce, bella la palla verso l'area di rigore, passaggio non voglio dire di prima, comunque bello, bel passaggio filtrante praticamente da centrocampo, Royce di prima, questo sì, colpisce il pallone di destro e palla che termina in rete per il vantaggio del Borussia contro il Galatasaray. Rivediamo ancora l'azione, posizione rivedibile da parte di Royce. Se è fuori gioco va detto che è minimo di qualche centimetro, però comunque passaggio che bisognerebbe rivedere. Questo intanto è ancora l'azione, purtroppo abbiamo dei fermi immagini, qualche pallone di collegamento, comunque abbiamo visto il gol segnato a velocità normale, quindi Borussia Dortmund 1 Galatasaray 0, finisce pure.
Ok, e la seconda invece la seconda cosa invece appunto che a Monaco ci sono tantissime veramente birrerie ad ogni angolo della strada, chiaramente,
sì,
per ovvi motivi.
Ovvio.
Infatti ovviamente se volete avere l'esperienza numero uno di Monaco, è chiaro che l'Oktoberfest è il prossimo uno, però io personalmente non sono mai stato all'Oktoberfest, però io trovo soddisfazione anche ad andarci
andare all'HB, tipo, che comunque la birreria,
sì,
più rappresentativa di Monaco.
Sono andato per esempio all'HBT,
sì,
venerdì sera, sabato ho fatto un tour che ha compreso HB a pranzo e poi Paulaner e la Franziskaner la sera,
esatto,
per dire, quindi ho fatto proprio un tour minimo perché sono stato 2 giorni alla fine pieni,
mm-hmm,
per dire quanto ho fatto di il fatto che comunque ci sono birrerie proprio una quantità industriale di birrerie, cioè c'è anche la Spaten, l'Augustiner, proprio il fatto e tante altre, proprio il fatto che le birrerie a Monaco ci sono veramente tantissime, quindi chiaro l'Oktoberfest probabilmente è anche diventata inflazionata, anche perché veramente sono,
sì,
più, ormai ci sono più italiani che di loro, però il fatto che avere il fatto di avere la possibilità di se volete proprio godervi Monaco con calma, io per ovvie ragioni di un giorno ho potuto vedere solo il centro di Monaco, però Monaco è infatti
Palla gol intanto per la Juve con Morata che non riesce ad arrivare. Questo che state vedendo è il secondo gol invece del Basilea. Basilea 2, Ludogorets 0 con Gonzalez che è andato a raddoppiare per la formazione svizzera. Vediamo intanto l'occasione di Asamoah, il cross verso il centro, ci arrivano in due, in realtà ci arriva Morata, forse viene anticipato all'ultimo da un compagno, due giocatori in spaccata della Juve, pallone che però non riesce a terminare in rete. Rivediamo qui il gol del Basilea, qualche dubbio sulla posizione di Gonzalez al momento del lancio da parte del compagno, comunque giudicato buono da parte dell'assistente e del direttore di gara. Pallone che termina in rete per il raddoppio del Basilea. Basilea 2, Ludogorets 0. Juventus che sta premendo un pochettino, e va detto, ha premuto molto in questo primo tempo. Adesso ha cominciato anche a tirare un pochettino in porta. Avrebbe bisogno forse di un pelino più di fortuna la formazione bianconera. C'è stato un fallo commesso ai danni di un giocatore proprio in maglia bianconera. 2 minuti e 13 alla conclusione del primo tempo. Più recupero allo Juventus Stadium. Juventus e Olimpiaco sono ferme sull'1-1.
Poi nel secondo tempo parlerò anche della giornata, perché ho proprio vissuto una giornata di partita di calcio e che partita di calcio vissuta proprio sì. Dall'interno.
Non allo stadio, perché non sei andato.
Esatto, perché no, però...
Pogba dal limite, la conclusione di Pogba, la palla è fuori, occasionissima ancora per la Juve. Dal limite dell'area di rigore, Pogba calcia molto male, va detto, pallone che termina fuori. Questa era un'occasione che andava sfruttata decisamente meglio da parte del numero 6, che apre troppo il piede e non lo chiude, palla che termina fuori, infatti si dispera Pogba, occasione d'oro per la Juventus per andare sul 2-1, non sfruttata da parte di Pogba. Sempre 1-1 a Torino quando manca 1 minuto e 15 alla fine. Tanto singolare come notare come, visto che parlavamo di partite di calcio che hai visto, che hai seguito più che altro a livello di integrazione
sì,
tra i tifosi, ovvero Borussia,
solo una mezz'oretta,
chiaro,
una mezz'oretta.
Che Bayern Monaco Borussia Dortmund, singolare anche sottolineare il diverso momento del Borussia Dortmund in campionato rispetto alla Champions League, perché in Champions League sta andando bene il Borussia Dortmund, in campionato è praticamente in zona retrocessione. Belle immagini intanto da Torino, adesso è successo qualcosa con la regia, è saltato momentaneamente il segnale.
Assolutamente.
Pisi, vai pure.
Ed è, ma è anche un modo, ma non c'è l'isterismo che c'è qui.
No,
questo da sottolineare.
Vabbè, l'isterismo che c'è qua a momenti non c'è in nessun altro paese, andiamo a vedere.
Esatto.
Forse in Spagna, ma comunque anche in Spagna non arriviamo alle vette che tocchiamo.
Io,
qui onestamente.
Poi vi parlerò bene di come viene vissuta la giornata in Germania, perché è una cosa che veramente fa capire la differenza di culture, e mi ci metto io.
Assolutamente.
Che probabilmente sono meno atto a parlarne, però vi parlo perché è bello in qualche modo stupefacente parlare di com'è la giornata del tifoso tedesco medio che segue la partita, perché veramente è dopo ve ne parlerò, perché l'ho avuto modo di vedere, di toccarla con
me. Vabbè, certo, sì. Michel intanto richiama i suoi giocatori, c'è un minuto di recupero credo sancito dal direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Martin Atkinson della federazione inglese. Gli assistenti sono Mlarkey e Khan, anche loro inglesi, gli addizionali Taylor e Friend, il quarto ufficiale è Child, mentre il delegato UEFA è Eberle della federazione svizzera. È finito intanto il primo tempo a Madrid, Real Madrid 1, Liverpool 0, gol di Benzema. Si gioca ancora su diversi campi come per esempio Malmo, dove ci sono 2 minuti di recupero con l'Atletico Madrid in vantaggio per 2-0. Non colpisce il pallone Dominguez, o meglio lo tocca per ultimo lui, secondo l'assistente e anche il direttore di gara. Si ripartirà con una rimessa da fondo per la Juventus e finisce qua il primo tempo a Torino. Juventus e Olympiacos vanno a riposo sul punteggio di 1-1, una buona Juve tutto sommato, però come spesso capita da diverso tempo a questa parte, disattenzione grave sul gol, sul calcio d'angolo che poi ha portato al pareggio dell'Olimpico. Sì, appunto, pareggio dell'Olimpico. Ultimi secondi di primo tempo con diretta gol.
Il primo tempo il brasiliano si è visto pochissimo nella metà campo dell'Atletico Madrid. Alsti, devono sbrigarsi gli svedesi, se vogliono concedersi un'ultima chance. Pallone morbido di Elander al centro, l'uscita così così di Moya che frana su Godin e Rosenberg, la rimessa laterale per i padroni di casa. Tinerold, Eriksson, pallone basso, Taylin non riesce nel controllo, disturbato poi Gabi al momento del rinvio, finisce il primo tempo Basilea.
Si gioca ancora invece a Basilea, siamo al 48esimo. Poco fa si è visto anche Ludogorets con la prima conclusione verso la porta di Baklik, la conclusione di Aleksandrov, mentre qui c'è un break con Gashi, il sinistro esce larghissimo dalla porta difesa da Stoyanov. Basilea in totale controllo del primo tempo, qui la battuta con l'esterno del sinistro dello svizzero albanese, mentre in tribuna si agita il presidente, il patron Bernard Heusler del Basilea, che sarà contentissimo del suo gioiello 17enne. Eccolo il fischio di Lenoir, finisce 2-0 Basilea sul Ludogorets in questo primo tempo per noi, Super Spot.
Finiscono quindi i primi tempi di questa serata di Champions League, possiamo riepilogare i risultati partendo dal girone della Juventus. La Juventus è, come abbiamo detto, ferma sull'1-1 allo Juventus Stadium con il gol di Pirlo al 21esimo sul calcio di punizione e il pareggio dell'Olympiacos due minuti dopo da parte di Bottia. Nell'altra partita del girone invece l'Atletico Madrid è in vantaggio per 1-0 sul campo del Malmo. Negli altri gironi in rigoroso ordine sparso, Dortmund Galatasaray 1-0, Arsenal Anderlecht 2-0, Real Madrid Liverpool 1-0, Benfica Monaco 0-0, Basilea Ludogorets 2-0 e nella partita giocata nel pomeriggio Zenit San Pietroburgo 1 Bayer Leverkusen 2, appunto partita giocata oggi pomeriggio quindi già finita. Torniamo tra una decina di minuti per i secondi tempi di questa serata di Champions, con il secondo tempo di Juventus Olympiacos, con le squadre a riposo in questo momento sul punteggio di 1-1. Ci sentiamo tra una decina di minuti circa, tra poco, grazie.
Show.
We'll be right back.
Si gioca da una decina di secondi il secondo tempo allo Juventus Stadium tra Juventus e Olympiacos. Non mi sembra ci siano novità nelle formazioni delle due squadre, quindi possiamo riepilogare gli 11 con i quali le due formazioni hanno chiuso il primo tempo. La Juventus con Buffon in porta, Asamoah, Chiellini, Bonucci e Lichtsteiner in difesa, Marchisio, Pirlo, Vidale e Pogba in questo rombo di centrocampo con Morata e Tevez come due punte. Riparte adesso subito l'Olympiakos con il pallone sulla sinistra controllato da Mitroglou, il pallone lì dietro per un compagno. Riparte poi l'Olympiakos da centrocampo. L'Olympiakos proprio risponde con Roberto in porta, Abdellaoui, Botia, Abidale, Masuaku in difesa, Marjatis, chiedo scusa, Ndinga, Milivojevic a centrocampo, Fellai, Dominguez, trequartisti, Mitroglou unica punta. Con il passaggio di Asamoah adesso per Vidal in area di rigore, arriva Tevez quasi sulla linea di fondo. Tevez tenta di rientrare, tenta di mettere il pallone al centro, non ci riesce. Conclusione di Morata, palla in calcio d'angolo, palla in calcio d'angolo. Eccoti qua, stavo riguardando le azioni della Juventus del primo tempo. La Juventus si è divorata almeno tre gol fatti tra Pogba, tra l'azione di Morata con Marchisio che è stato anticipato e altre cose. Quindi
ti rispondo nel secondo tempo.
Dica, in onda, sì sì.
Devo risponderti in onda quello
se vuoi, se no non puoi anche rispondere in chat.
E quelli che ho ordinato al Disney.
Non mi ricordo cos'è ordinato. PES.
Ha ordinato PES, Halo e poi c'ho la WWE che mi attiva.
Ah, ok. Quindi COD non lo prendi praticamente.
No,
quando l'ho preso ieri, non è malvagissimo.
Perché non ci sto dietro, infatti neanche GTA purtroppo.
GTA dopo che ho visto il filmato che ho anche postato sulla mia timeline di Facebook, sono esaltatissimo onestamente per il
New Gen. No, a me spiace perché purtroppo non ho tempo per starci dietro. Devo fare una scelta. Intanto perché sta ballando la televisione?
E se no sei tu? Asamoah intanto in area di rigore per Vidal.
Qualcuno sta guardando Sky Sport Plus. Perché la linea del centrocampo balla?
Ma perché sei su Sky Sport 1? Metti su Sky Sport 4. Scusa, su Sky Sport Plus.
Anzi. No, su Sky Sport 4.
Ah, su Sky Sport 4 no, io vedo tutto regolarmente.
A me la linea del centrocampo balla. Cioè,
ma se non sono a centrocampo, sono in area di rigore. Attenzione intanto alla Juventus, il pallone.
Adesso no.
Asamoah. Adesso c'è Pirlo. Pirlo fuori dall'area di rigore. Il pallone sulla sinistra per Vidal. Il cross di Vidal sul secondo palo. Anticipato Pogba all'ultimo secondo. Masuaku poi si perde per un attimo il pallone. Partita comunque ha sprombattuto la Juventus in questo secondo tempo. Va detto che non aveva giocato male nemmeno il primo tempo. Però occasioni fallite.
Effetto, non la vedi?
No, che non balla. A me non balla assolutamente. Sono su Sky Sport Plus, non balla minimamente la linea.
A me sì. Ma sai cos'è? Secondo me è la linea. È che stanno. Che secondo me stanno facendo dei giochini con la linea del fuorigioco.
Non c'è la linea del fuorigioco nella produzione di questa partita.
E allora c'è stracazzo che cosa lo stanno facendo.
Non lo so.
Vabbè.
Ammonito Tevez intanto. Ammonito Tevez. Primo ammonito dell'incontro. Al quarto minuto del secondo tempo. Giusto il cartellino giallo per l'intervento di Tevez in ritardo da dietro. A terra il giocatore Ndinga, credo che è stato colpito da Tevez.
Bello impermeabile quello di Allegri.
Vabbè, dai. Michel invece in giacca si fida tranquillamente a stare in giacca e cravatta. Si scaldano intanto diversi giocatori. Bella anche la capigliatura di questo giocatore dell'Olimpia, cosa appena inquadrato.
Tanto deve esserci qualcuno che ha sentito parlare di Pox e subito.
No, mi aveva detto già in precedenza che veniva appena finiva di mangiare. Siccome non so quando abbia finito di mangiare, però. Dottor Tosetti, buonasera. Bene, non sentiamo. Sto provando il microfono, ma non sentiamo. Vabbè, può entrare quando vuole, intanto. Tanto è collegato. Aspetta che mi sta scrivendo su Facebook. Tanto inquadrato Allegri.
In attesa dell'arrivo del dottor. Parliamo della giornata del calcio vissuto in un altro pianeta.
Del calcio vissuto, esatto, del calcio vissuto come andrebbe vissuto realmente.
No, allora. sabato mi sveglio verso le 9:30 circa. Sì.
Che è presto per i tuoi standard, intendiamoci.
È prestissimo, esattamente.
Sì.
Vado giù nella hall, attendo di far colazione perché sto aspettando, aspettavo che arrivassero gli altri miei compagni di viaggio.
Sì.
I compagni di trasferta.
Sì.
Vedo praticamente già la stanessa, mamma del Borussia Dortmund, tra l'altro una bella mammina.
Sì.
Due, tre cosette le avrei fatte.
Vabbè, lasciamo stare.
Figlio e figlio con maglietta del Bayern Monaco. E già questa è. E praticamente arriva pullman di tifosi, tutti del Bayern Monaco, tutti, sì, che abbracciano la mamma del Borussia Dortmund.
Sì.
Cosa senso? Alle 10, poi vado a far colazione, alle 10:30, la mamma del Borussia Dortmund gioca a birra in mano, vabbè.
Dettaglio. Beh, insegna bene al bambino, allora, evidentemente, già la mattina presto.
Poi ci muoviamo verso il centro, vedi tifosi del Dortmund e tifosi del Bayern Monaco tranquillamente, sì, socializzare, fare cuore insieme, e bere in quantità industriale.
Beh, quello è abbastanza normale.
Esattamente, quello è abbastanza normale. E la cosa bella comunque è che la partita viene vissuta gente, ma vedi gente che praticamente allo stadio c'è, gente che allo stadio non ci va, tutti rigorosamente con la maglietta, l'80% della gente aveva la maglietta di Bayern o Dortmund.
Intanto attenzione, ti devo interrompere perché è stata momentaneamente sospesa la partita tra Borussia Dortmund e Galatasaray. Purtroppo nelle immagini di Fox Soccer Plus si nota in piccolo, in alto a sinistra, comunque sta piovendo di tutto a livello di fumogeni dalla curva della Galatasaray. L'arbitro ha richiamato le squadre a bordo campo, c'è una breve sospensione quantomeno della partita. Vedremo poi se ci saranno altri provvedimenti, sospensione adesso, che diventa un po' più di provvisoria, giudicando che le due squadre stanno proprio lasciando il campo in questo momento. Vedremo poi se ci saranno conseguenze nel resto della serata. Dici pure, scusa.
E il tifosi del, e praticamente tutto, poi anche durante il giorno dovunque si andavano c'erano tifosi del Bayern, del Dortmund che socializzavano, sì, e quindi
complice magari anche la diversa posizione in classifica delle due squadre, almeno
ma
in questo
assolutamente, no, ma credo comunque che sia una,
sì,
cosa,
sì, sì, sì,
esatto, credo comunque sia una cosa abbastanza comune, anche perché comunque sai cos'è,
sì,
il problema è che queste squadre sono comunque bene o male si giocano il campionato da anni, sì, e non è, sì, un problema.
Palo mostruoso del Malmo, adesso lo vedremo tra qualche istante, spero lo facciano rivedere, occasionissima per il Malmo in Svezia per andare sull'1-1, anche se adesso si riparte, eccolo qua, lo rivediamo adesso, calcio di punizione per il Malmo, respinta della barriera, conclusione, portiere in terra, palo pieno, lo possiamo rivedere adesso da, no, purtroppo ce lo tolgono, peccato, perché è stata un'occasione colossale per il Malmo, mentre a Dortmund, abbiamo le immagini finalmente a tutto schermo, si sta provando a rientrare in campo, quindi sospensione di un paio di minuti per quanto riguarda Dortmund Galatasaray. Vedremo se i tifosi turchi saranno un pelino più calmi nel proseguimento della partita. Vai, finisci pure, scusa, ti ho interrotto.
Tranquillo, a noi purtroppo basta un po' di rivalità sportiva, di rivalità sportiva per trasformarla in altro.
Ah, figurati.
E questa è una cosa che ho proprio mai costume italiano.
Basta, cioè, per contrasto abbiamo avuto il come si chiama, il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco d'amore, d'accordo, prima di una partita molto importante per le due squadre, e di riflesso in Italia abbiamo avuto striscioni particolarmente minacciosi da parte della tifoseria napoletana, anzi uno striscione particolarmente minaccioso da parte della tifoseria napoletana a quella romanista, che peraltro non era presente all'interno dello stadio. Gol intanto del Borussia Dortmund, che va sul 2-0, Borussia Dortmund 2, Galatasaray 0, tra poco vedremo il replay della segnatura, non ho capito chi ha segnato, ecco, arriva adesso l'indicazione anche sonora dal sito della UEFA, applaude Klopp dalla panchina, rivediamo quello che è successo, quindi ripreso il gioco a Dortmund ed è ripreso subito con un gol per il Borussia Dortmund, il pallone arriva in area di rigore, di colpo di testa, e non ho capito se paperona del portiere, probabilmente sì, o prontezza di riflesso di un giocatore, sì, rovesciata sul uscita abbastanza farfalle da parte del portiere del Galatasaray. Azione intanto della Juve, 3 contro 2 della Juve, la conclusione verso il centro, conclusione sbagliata da parte di Vidal, che aveva un'ottima occasione qui per andare a segnare il gol del 2-1. Pecca anche di poca precisione la Juventus questa sera. Dottor Tosetti, buonasera, non so se lei ha messo a posto il microfono intanto. No. Sembra di no.
E anche la telecamera, quanto.
Telecamera appena saltata, sì.
Esatto. Vabbè. No, ma il fatto che comunque ci sia in Germania una tolleranza comunque buona, l'avevamo già tassata con mano l'altra sera, l'anno sì, 150, sì, i tifosi milanesi sparsi un po' dovunque.
Sì.
E avevamo visto che comunque noi eravamo, non eravamo nel settore ospiti, eppure abbiamo potuto esultare
tranquilli, sì.
E tranquillamente, senza io stesso ero vicino a tifosi tedeschi, tranquillamente, nessun problema assolutamente. Quindi
Bayern Monaco, tra l'altro, non mi pare che abbia una grandissima tradizione a livello cestistico, non sto pensando.
Allora loro praticamente, loro è il secondo anno questo ad alto livello, sì. Perché hanno praticamente beneficiato della straricchezza della situazione calcistica, sì. Praticamente creando introiti hanno deciso di espandersi anche al basket, perché loro avevano una squadra che veleggiava tra le divisioni minore e i bassi fondi della bassa classe, dell'alta classe, che hanno deciso di creare una squadra, anche perché comunque la Germania ha deciso di lanciare proprio la Bundesliga a livello basket, sì. Che adesso sta diventando, che rapidamente sta scalando posizioni anche grazie a una buona intuizione, cioè quella di grazie alla partnership con Deutsche Telekom, che trasmette tutte le partite via internet in HD,
sì.
e quindi grazie a questo hanno lanciato il campionato in una maniera esponenziale. Probabilmente se rischia di andare avanti così, questi a breve tempo rischia di diventare uno dei campionati più all'avanguardia d'Europa,
insieme a quello spagnolo, che comunque è già in quella posizione, sì.
Quello spagnolo in assoluto, probabilmente in senso.
C'è un gol, ve ne daremo conto tra qualche istante. Intanto cambio importante nella Juventus, perché è uscito Morata ed è entrato Llorente al 13° del secondo tempo, gol che tra poco arriverà dalla partita tra Arsenal e Anderlecht. Vi daremo conto tra qualche istante della segnatura, mentre intanto ancora la Juve in area di rigore, non riesce davvero la Juventus a centrare lo specchio della porta, tante occasioni per la formazione bianconera. Vediamo quello che è successo adesso, il cross, colpo di testa di Vidal che prolunga, non ci può arrivare Tevez, lascia andare il pallone fuori, colpo di testa ancora da parte di Vidal che però esce lontano dalla porta, difesa da Roberto. Mi ha scritto Valerio, purtroppo non ho letto cosa mi ha scritto, vedo un attimo di sistema, ah ok, perfetto, non posso dire quello che mi ha appena detto. Intanto vediamo quello che è successo con l'Anderlecht.
Mi sentite?
Adesso sì, l'Anderlecht ha perso palla, sì. Adesso sì, l'Anderlecht ha perso palla, pallone in area di rigore, azione e conclusione con il gol del 3-0 da parte della formazione londinese, che va a mettere abbastanza il sigillo su questa partita. Attenzione, intanto la Juve, la cross sul primo palo, Roberto blocca, il gol è di Chamberlain.
Posso dire solo due parole?
No, perché so cosa stai per dire. No, quindi meglio.
Non sono quelle due parole che scritto in chat.
Ma non sei da cuffia, però.
No, non funziona. Non so perché non riesco a far funzionare il microfono.
Bisogna cambiarlo, sta cuffia, evidentemente. C'è il microfono che non funziona.
Può darsi.
Comunque, vabbè. Comunque, 3-0 per l'Arsenal. Abbiamo detto il gol di Chamberlain. E le due parole che stavi per dire possiamo indirizzarle alla Juventus questa sera, perché abbiamo avuto tantissime occasioni,
sì, sì, sì.
E non riusciamo a sfruttarle.
Due parole che voglio dire sono Allegri, vattene.
No, cosa c'entra Allegri? Non c'entra nulla Allegri stasera.
C'entra sempre.
Non c'entra niente Allegri. Se tu sei davanti alla porta e Pogba sbaglia il gol, non è mica colpa di Allegri. Anzi, la formazione di Allegri questa sera mi sembra anche piuttosto sensata dal punto di vista tattico. Adesso vediamo cosa succederà in questa mezz'ora. Come detto, è entrato Llorente al posto di Morata, primo cambio dell'incontro.
Appunto, Allegri vatti.
Ma sta zitto, sta bravo. Chi vuoi, Mancini? Cosa? Mancini è già all'Inter, tra l'altro.
No, facciamo scambio con l'Inter. Mazzarri per Allegri.
Ma che Mazzarri? Ma smettila. Attenzione intanto all'Olympiakos. Il pallone è un colpo di testa, il gol dell'Olympiakos. Ma è possibile che questi fanno due tiri in porta, fanno due gol? Ma non ci credo. 2-1 per l'Olympiakos. Questi fanno due tiri in porta e li facciamo segnare.
Viva!
Incredibile.
Viva il grande
Eccolo
calcio.
Qua. Questo è il gol dell'Olympiakos. Guardate che roba.
Greco.
E di nuovo Chiellini, tra l'altro, che lo lascia, che gli lascia il metro per segnare. Incredibile. 2-1 per l'Olympiakos. 2-1 per l'Olympiakos di Sport in vantaggio.
Quando non puoi contare sulla tua arma preferita.
Basta,
cioè,
zitto, basta, bravo.
L'impunità è l'area di rigore.
Di nuovo Chiellini che ha dormito, qua comunque. La cross verso il centro. Ah no, è Bonucci, non è Chiellini, chiedo scusa, non è Chiellini, ho fatto un errore, non è
Bonucci. Se sono così le cose, la Juve è eliminata, vero?
Non è ancora non è ancora eliminata matematicamente, però è come se lo fosse.
Beh, non ha 6 punti di distacco dall'Olympiakos, no, non può più recuperarli perché hai due.
Ah beh, giusto, hai ragione, cioè, hai ragione, sì, perché adesso l'Olympiakos andrebbe a 9, giustamente tu rimarresti a 3, giustamente. Cioè, certo, sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma hai giocato il terzo posto di fatto a questo punto. 2-1 per l'Olympiakos, quindi assolutamente immeritato per quello che si è visto a livello di gioco, però non è possibile.
Vabbè, hai mangiato un milione di euro.
No, infatti, intendevo quello, cioè nel senso, tu crei tante occasioni, non le sfrutti, loro fanno tiri in porta, segnano, alla fine la colpa è anche tua, anzi soprattutto tua. Assolutamente, non mi permetto di fare analisi di altro tipo, più che altro. Vediamo adesso se ci sarà reazione da parte della Juventus. A terra intanto Milivojevic. Vanno a sincerarsi delle sue condizioni. Ha preso un colpo alla nuca. Vediamo cosa è successo. Boh, non ho visto neanche onestamente come l'ha toccato. Vediamo intanto la scivolata. Ah, eccolo qua, sì, col tacchetto Lichtsteiner ricadendo. C'era la scivolata del giocatore, lo ha toccato col tacchetto, mentre rivediamo ancora il gol. E Bonucci, sì, il giocatore che ha lasciato un metro al giocatore dell'Olimpico. Tra l'altro non abbiamo ancora detto, non ho detto neanche il marcatore, mentre intanto sono io che sono particolarmente indietro con il segnale, perché stanno facendo vedere adesso il gol di Ndinga, esatto, di Ndinga su Fox. Sì, non fanno
dove
vedere.
La guardi?
La partita Sky Sport Plus, io.
Perché ne arriva un'ora prima. Arrivi un'ora prima rispetto alle immagini.
Su Sky Sport Plus sono 62.55. Se tu sei su Sky Sport 1, probabilmente un pochettino meno. Sei un po' più indietro, più che altro. Perché su Sky Sport 1
due secondi
siamo
indietro.
Appunto, sì, esattamente. Sky Sport Plus, avendo un altro encoder, non dovendo praticamente, come posso dire, comprimere il segnale, probabilmente arriva prima. Intanto c'è un gol.
Comunque ricordiamo
gol dell'Anderlecht che si porta sull'1-3. Posizione, peraltro, mi sembra di fuorigioco abbastanza netto da parte del giocatore belga.
Io ricorderei il titolo profetico di Tutto Sport di stamattina che diceva: non sono mica il Real.
Ma infatti siamo peggio del Real, ma di gran lunga anche. Quindi 3-1 la partita tra Anderlecht e Arsenal.
E secondo me potevano anche scrivere: non sono mica gli americani.
Sì, dire. Esatto.
Ah, oh.
Uno dei pochi album decenti di Vasco, tra l'altro. Lichtsteiner. 26 alla fine, vedremo se questo colpo dell'1-2 verrà partito da Juve della cross verso il centro. Colpo di testa, il palo e gol! Il pareggio della Juventus con moltissima fortuna. Il 2-2 della Juve con Llorente. Juventus 2, Olympiakos 2. Vediamo quello che è successo. Gol, va detto, molto fortunoso da parte della Juventus. Cross verso l'area, colpo di testa di Llorente, palo, ginocchia del portiere e palla in rete. Diciamo che viene un po', diciamo, come posso dire, ridimensionata la sfortuna avuta nei 65 minuti precedenti dalla Juventus. Anzi, diciamo che viene ampiamente, come posso dire, riequilibrata con questo gol Tra l'altro, pallone che tocca un giocatore dell'Olympiacos. Llorente, palo e poi gambe del portiere, palla in rete. 2-2 quindi tra Juventus e Olympiacos. Meritato per il livello del gioco, molto fortunoso, va detto, come azione. Adesso fischi di paura del pubblico dello Juventus Stadium nei confronti della formazione greca. E adesso vedremo quale sarà la reazione da parte della Juventus, che è obbligata a vincere. Adesso è ancora dentro tecnicamente per quanto riguarda il discorso qualificazione, però ci va ancora almeno un gol, se non due, per mettere le cose veramente meglio. Attenzione intanto a Pogba, colpo di tacco di Pogba, conclusione di Pogba, rete! La Juventus è in vantaggio 3-2, Paul Pogba in due minuti, la Juve ribalta il risultato, Juventus 3 Olympiacos 2. Stiamo per rivedere il gol. In due minuti la Juventus ribalta clamorosamente le sorti di questo match. Llorente dà il pallone a Pogba, un attimo di incertezza, un rimpallo, conclusione da parte di Pogba e palla in rete. 25 alla fine, Juventus 3 Olympiacos 2. Partita impressionante dal punto di vista dei cambi di equilibrio. Stiamo vedendo l'esultanza, siamo in differita di qualche secondo, di una ventina di secondi per quanto riguarda la gestione che sto usando per Sky. Rivediamo ancora.
Rimpallo anche poco. Qui,
no, rimpallo, dire. Assolutamente, assolutamente, nessuno dice niente. Però quantomeno bravo Pogba a tirare di prima, poi subito. Non ci ha pensato due volte, conclusione di Pogba, un bel gol questo, quantomeno come gesto. Poi, chiaro, c'è anche un po' di fortuna, logicamente. Un po' di fortuna, contando quello che abbiamo avuto in questa partita. Adesso, se riusciamo anche a fare il quarto non sarebbe male, perché comunque almeno ti metti in vantaggio nella questione sconto diretto. Già il 3-2 va benissimo, per l'amor di Dio, però se riesci ad andare sul 4-2 non sarebbe neanche male. Intanto rivediamo ancora il gol di Pogba. Juventus 3 Olympiacos 2, quindi 5 minuti davvero da cardiopalma. Prima il 2-1 dell'Olympiacos e poi il pareggio di Llorente con molta fortuna, anzi più che Llorente mi sa che è autogol del portiere, il secondo gol della Juve, e poi il 3-2 da parte di Pogba, che ha rianimato un pochettino lo stadium. Non mi pare ci siano stati altri gol dagli altri campi, che ci siamo persi nel momento della concitazione per il vantaggio della Juventus. 2-0 il Dortmund, 3-1 l'Arsenal, 1-0 l'Atletico sul Malmo, 0-0 Benfica Monaco. Sì, ci siamo persi, a dire la verità, due gol ci siamo persi, quelli del Basilea che sta vincendo 4-0 contro il Ludogorets. No, quelli no probabilmente, però no, tra l'altro Basilea sta facendo una stagione mica da ridere, perché comunque Basilea rischia di qualificarsi al prossimo turno. E tra l'altro è una formazione molto costante il Basilea da quel punto di vista, da un po' di tempo a questa parte. In Europa sono una squadra di cui bisogna tenere conto, non propriamente una squadra fortissima, però comunque molto molto insidiosa, questo sì. Basilea 4, Ludogorets 0, Real Madrid Liverpool 1-0, Benfica Monaco abbiamo detto 0-0, e poi nel pomeriggio la partita tra Zenit e San Pietroburgo. Eccolo qua uno dei gol del Basilea, credo che possiamo vedere. No, attenzione, questa è la finestra sbagliata. Eccoci qua, colpo di testa, anche qui in base a un po' di rimpalli, però poi arriva lo spunto sotto porta per il gol, credo del 4-0, da parte della formazione del Basilea. Attacca intanto la Juve in area di rigore, posizione irregolare la posizione da parte, credo, di Tevez. Si ripartirà con un calcio di punizione per la formazione ospite, sì, fuori gioco da parte di Tevez, il gioco netto, quindi calcio di punizione. 21 minuti più recupero alla fine, Juventus 3 Olympiacos 2. E arriva un'indicazione di un gol che avremo tra qualche istante, gol importante perché riapre una partita, lo vedremo tra qualche istante, o forse anche di più, perché bisogna vedere come è pronta la regia di Fox negli States. Gol in diretto, visto che Fox negli States non è che ne manda molti, vanno molto sulla differita, però sono anche abbastanza veloci tutto sommato. Pallone adesso dell'Olympiacos, la rimessa è della formazione greca. Eccolo qua il gol che vi dicevamo, lo vedremo tra qualche istante. Calcio d'angolo per il Galatasaray. C'è un cambio intanto nella Juve. esce Marchisio, palla in rete, tentato per il gol del Galatasaray che si porta sul 2-1 da calcio d'angolo, gli sviluppi di questo calcio d'angolo, colpo di testa che fa secco il portiere del Dortmund, quindi Borussia Dortmund 2 Galatasaray 1. Riaperta la partita al Westfalenstadion, mi corregga se sbaglio dottor Venardi.
No, qua è
di Dortmund.
Si chiama Signal Iduna Park.
Sì, adesso sì, sì, è un altro nome. Parlando di stadi, tra l'altro, notizia di oggi che cambia il nome del Santiago Bernabeu, diventerà l'Abu Dhabi Stadium, da quello che ho letto.
Abu Dhabi Bernabeu.
Sì, Abu Dhabi Bernabeu, chiedo scusa, Abu Dhabi Bernabeu, per una sponsorizzazione faraonica di tipo 400 milioni di euro, qualcosa del genere, per 20 anni. Cambia quindi il nome di uno dei templi del calcio europeo. Intanto è uscito Marchisio ed è entrato Padoin nella Juventus. E adesso c'è un cambio anche nell'Olimpia.
Anche noi dare uno sponsorizzare San Siro.
No, noi? Noi personalmente?
Stadio di San Siro, pizzeria Scarrafone.
Ah, ok. al punto di Cento Stadium di Casale Monferrato, probabilmente.
Sì.
Cambio intanto nell'Olimpia, è entrato Foster, non ho visto che è uscito purtroppo. Eccolo qua, Fuster, anzi, chiedo scusa, è uscito Alejandro Dominguez. Primo cambio dell'Olimpia, Juventus che adesso va alla ricerca del quarto gol, un po' per stare tranquilli, un po' per mettere a posto anche la situazione per quanto riguarda gli scontri diretti. In questo momento sarebbe comunque in vantaggio l'Olimpia per i due gol in trasferta. Olimpiakos ha vinto 1-0 nella gara di andata, diciamo, due settimane fa, gara della terza giornata. Juventus ora in vantaggio per 3-2 per gli scontri diretti, per i due gol in trasferta sarebbe in vantaggio è in vantaggio la formazione greca. Mentre per quanto riguarda la questione girone, Atletico Madrid in questo momento ha 9 punti, Juventus 6, Olympiacos 6, Malmo a 3. Tra due settimane Malmo, Juventus e Atletico Madrid Olimpico. Calcio di rigore intanto per l'Anderlecht. Sul pallone Vigni di Total Divas per motivi inspiegabili. Questo, la conclusione, il gol da parte di questo giocatore che ha già segnato il gol precedente. 3-2 quindi, riaperta anche la partita di Londra. Sembrava chiusa sul 3-0, ma sono arrivati adesso due gol, uno su azione e uno sul calcio di rigore, che rimettono in discussione tutto quanto. Arsenal 3, Anderlecht 2, adesso vi diciamo anche il marcatore di questi due gol da parte della formazione inglese. Mentre intanto prende il pallone l'Olympiacos, gli ruba palla, molto bene un giocatore bianconero. Applausi del pubblico, anche se
Eric,
c'è il fallo, dica, vai.
Sono pronti gli anticipi e i posticipi fino a Natale, vero?
Mi sembra, sì, perché?
Sì.
Hai bisogno di sapere qualcosa?
Perché volevo vedere un giorno in cui giocavamo in casa di domenica.
Non ce n'è molti, sfortunatamente. Non ce n'è moltissimi. Allora, uno di quelli è domenica. Uno di quelli è domenica.
Lo so, però, perché c'è il mio amico che vuole andare a vedere lo stadium, e solo che non può domenica.
Terzo gol intanto, credo, del Borussia, giudicando da... cioè Muslera a terra, vediamo quello che è successo. C'è Muslera a terra, ma non so se l'indicazione è relativamente... sì, è quello, il gol è il 3-1 del Borussia Dortmund, vediamo quello che è successo. Contropiede del Borussia. Vediamo come mai anche Muslera a terra, lancio lungo, stop, l'uscita da parte di Muslera... pallone gli passa sotto le gambe, anzi sotto il corpo, chiedo scusa, pallone che poi finisce in rete per il 3-1. Credo che sia stato ancora, non capisco se Royce o Immobile che ha segnato, vediamo. E il 9, sai che forse di nuovo Immobile? Vediamo un pochettino, comunque c'era anche fallo, era anche calcio di rigore se il pallone non fosse entrato. Comunque il pallone è entrato in rete per il 3-1 da parte della formazione di casa. Il gol è di Ciro Immobile, quindi 3-1 del Dortmund con il gol di Ciro Immobile. Credo terzo gol in Champions League per l'attaccante ex Torino. Quindi Borussia Dortmund 3, Galatasaray 1, mentre protestano i giocatori dell'Olimpiacos per il in un replay per un fallo non fischiato dal direttore di gara. Quindi andiamo ad aggiornare il punteggio di Borussia Dortmund Galatasaray, che adesso è 3-1. Si riparte con una punizione per l'Olympiacos. Intanto un quarto d'ora alla conclusione più recupero. Juventus 3, Olympiacos 2. Perché lo diamo i marcatori della partita. La Juventus si era portata in vantaggio con un calcio di punizione di Andrea Pirlo al 21esimo del primo tempo. Il pareggio due minuti dopo da parte di Botia. Vantaggio dell'Olympiacos con Ndinga al 61esimo, poi al 65esimo autogol di Roberto e un minuto dopo il vantaggio della Juventus con Paul Pogba. Contropiede della Juve intanto con Llorente. Llorente entra in area di rigore, tenta di mettere il pallone al centro ma è chiuso molto bene dal ritorno della difesa con Ndinga che recupera, anzi con Abidal che recupera il pallone. Dortmund Galatasaray 3-1, Arsenal Anderlecht 3-2, Malmo Atletico 0-1, Benfica Monaco 0-0, Real Madrid Liverpool 1-0, Basilea Ludogorets 4-0, Zenit San Pietroburgo Bayer Leverkusen 1-2. I risultati di questa sera: Zenit Bayer Leverkusen, ricordiamo ancora una volta, si è giocata alle 18. Comunque, volevi sapere le partite da qui a Natale, praticamente, della Juventus? Allora, giochiamo domenica alle 3.
Le ho trovate, la prima in casa e Juve Samp.
Sì, se vogliamo contarla c'è Juventus-Torino il 30 alle 18, però è una partita un po' insidiosa, se vogliamo, a livello di ordine pubblico più che altro. Juve-Samp invece il 14 alle 12, giochiamo un lunch game alle 12.30.
Sì.
Poi attenzione perché c'è la questione Supercoppa. Cagliari-Juve, vabbè però giochiamo in trasferta, niente, c'è un cazzo, come non detto. Attenzione all'Olimpiacos adesso.
Però sto vedendo dei giorni. Perché giochiamo di venerdì?
Perché c'è la Supercoppa.
Perché no, venerdì 5 dicembre.
No, 5 dicembre no. 5 dicembre. Ah, Fiorentina-Juventus. È perché c'è la... non so per quale motivo giochiamo di venerdì in quel frangente.
Fiorentina... Quando lo super spezzatino della Madonna?
Può essere, sì. Può essere, sì. Infatti quella domenica ci sono tre partite, se guardi, alle 15. C'è Atalanta, Cesena, Genovina e Parma-Lazio. Cambio intanto nella formazione ospite. Esce Ndinga ed entra con il numero 11 Kasami. Secondo cambio della partita per l'Olympiacos. Due ne effettuati la Juventus. Ultimi 13 minuti di gioco, tentativo di contropiede, fallo secondo Atkinson, calcio di punizione già battuto dall'Olympiacos che perde però il pallone, palla in fallo laterale, la rimessa affidata alla formazione greca. Palla all'indietro per Roberto, sfortunato protagonista del pareggio della Juventus con... colpo di testa di Llorente, palla sul palo e poi direttamente sulle gambe del portiere dell'Olympiacos, il pallone che finisce in rete. Ancora l'Olympiacos adesso in attacco, attenzione, pallone spedito verso il primo palo, colpo di testa da parte di Chiellini. Steiner marca bene il nuovo entrato Kasami, Padovina anche su di lui, siamo vicini alla bandierina. Ruba palla benissimo Lichtsteiner e Padovina va a prendersi un fallo molto prezioso. Sfuma l'azione d'attacco dell'Olympiacos. Calcio di punizione per la Juventus praticamente dalla bandierina, qualche metro più avanti per essere precisi, mentre noi rivediamo ancora il gol della Juventus, il gol del 2-2, l'esultanza di Allegri in panchina e poi un minuto dopo il gol di Paul Pogba per il vantaggio della formazione di casa. Esultanza questa volta da parte di Buffon, ripresa dalle telecamere. E arriva un altro gol e questo è un gol importante per il girone della Juventus. Ne daremo conto tra qualche istante. Tra qualche istante vi faremo vedere questo gol. Vi avevo detto che è del girone della Juventus, quindi arriva da Malmo. Teniamo più che altro le immagini per meglio coprire il tutto dal punto di vista visivo. Tra poco le immagini di questo gol. Intanto seguiamo l'azione offensiva della Juventus, c'è un fischio da parte di Atkinson ed eccoci qua, siamo pronti con le immagini. Andiamo a Malmo per vedere il gol dell'Atletico Madrid che si porta sul 2-0 contro la formazione di casa. Vediamo quello che è successo. Il pallone sulla destra, cioè, la difesa eravamo un po' in difficoltà. Conclusione, gol all'angolino. Il gol realizzato da Raul Garcia per il 2-0 dell'Atletico. Risultanza dei, va detto, pochi tifosi dell'Atletico presenti in Svezia. Pochi ma buoni a livello di caos. Intanto colpo di testa alto sopra la traversa da parte di un giocatore della Juve, nella fattispecie si tratta di Bonucci. 10 minuti alla fine, quindi Malmo 0, Atletico Madrid 2, e a Torino Juventus 3, Olympiacos 2. Questi sono i risultati del girone A per quanto riguarda la serata di oggi. Fallo intanto a centrocampo su Pirlo, credo. No, non su Pirlo, chiedo scusa, su Tevez. Calcio di punizione in favore della Juve. Ultimi 9 minuti e mezzo di questa partita. Asamoah sbaglia il passaggio, più che altro non si capisce con Llorente. Attenzione all'Olympiacos, ma la Juventus recupera il pallone con un attimo di brivido. Pallone indietro per Buffon, che dà poi la sfera sulla destra. Llorente per Asamoah sulla sinistra, c'è spazio per Asamoah. L'avanzata da parte del numero 22, che poi si addormenta. Recupera il pallone l'Olympiacos. Fallo poi in attacco commesso da un giocatore della Juve, nella fattispecie si tratta, credo, di Vidal. Calcio di punizione per l'Olympiacos, praticamente dalla loro area di rigore. La battuta da parte di Roberto, c'è un giocatore della Juve a terra, credo. E Asamoah, sì, che è fermo. Asamoah si è fermato, i giocatori greci buttano fuori il pallone per permettere i soccorsi. Altro gol in arrivo, ed è il gol del Liverpool, che va a pareggiare contro il Real Madrid. Un po' a sorpresa, Real Madrid 1, Liverpool 1. Credo che
sia... No, lui?
No, chiedo scusa, ho detto una fesseria, non è il Liverpool, ho visto male. È il vantaggio del Benfica, chiedo scusa, sul Monaco. Mi ha ingannato la maglia rossa. Benfica 1, Monaco 0. Ho detto una fesseria. Benfica 1, Monaco 0. Abbiamo visto il gol da sviluppo di calcio d'angolo. Mi ha ingannato la maglia rossa. Ma in realtà non era quello praticamente il risultato. Benfica 1, Monaco 0. Cambio intanto nella Juve. Esce, credo, Asamoah, che non ce la fa. Entra intanto Magnatis nel Olympiacos al posto di... Anzi no, chiedo scusa, esce il numero 2 Magnatis ed entra Diamantakos con il numero 17. Ed è pronto anche all'ingresso in campo. Anche all'ingresso in campo Pereira nella Juventus, credo, al posto di Asamoah. Infatti è così. Buona comunque la prova di Asamoah questa sera. Corso tantissimo in una posizione propriamente non sua, quella di esterno difensivo sinistro. Ripreso il gioco intanto a Torino con il pallone restituito giustamente all'Olympiacos, che l'aveva buttato fuori poco fa per permettere i soccorsi ad Asamoah, che aveva già avuto problemi sabato nella partita con l'Empoli. Oggi ha giocato comunque 83 minuti stringendo i denti, evidentemente non ce la fa. Pallone in avanti per Vidal, finisce a terra Vidal ma scivola. Palla in fallo laterale rimessa in favore dell'Olympiacos. 6 minuti e 40, affidata la rimessa a El Abdellawi. Aggiorniamo risultati che non abbiamo ancora aggiornato, soprattutto quello del Benfica. Eccoci qua, Benfica 1, Monaco 0. Attacca adesso la Juve. Juve alla ricerca del gol del 4-2. Sta provando molto la Juventus, l'Inter, sono praticamente passato la metà campo dal gol della Juve. Pallone in area di rigore, colpo di testa, la palla resta lì, la girata e la palla esce di un niente, girata da parte di Tevez che non inquadra però la porta. Altra occasione colossale per la Juventus che sfiora il gol del 4-2. Rivediamo quello che è successo. Colpo di testa che arriva da parte di Llorente, respinta con la nuca di un difensore dell'Olympiacos, poi girata di Tevez con il pallone che esce di un metro e mezzo rispetto alla porta, difesa da Roberto. Altra colossale occasione per la Juve. L'ultimo tocco è proprio di Llorente, che era in terra tra l'altro, credo, sì, forse anche tocco di un difensore dell'Olympiacos. Attenzione all'Olympiacos sulla destra, il cross verso il centro, colpo di testa di un difensore della Juve da allontanare. Il cross era stato di Mitroglou. Olympiacos che si fa vedere per la prima volta da diversi minuti a questa parte. C'è un gol intanto ne sono due in verità. C'è il quarto gol del Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 4, Galatasaray 1. Mi sa che abbiamo preso la parte finale del replay, sfortunatamente. Quindi Borussia Dortmund che va sul 4-1 contro il Galatasaray. Ammonito intanto Botia nelle file dell'Olimpico, che dice di aver preso il pallone. Non è di questo avviso Atkinson. E vediamo. E forse ha ragione Botia qui in questo caso. Vediamo un pochettino ancora se c'è un altro replay. Sì, sembra effettivamente aver preso il pallone. C'è il tocco da parte di Vidal, però la tocca la palla anche il giocatore. Quindi lamentele legittime da parte di Botia. Dicevamo che c'è stato il gol del Borussia Dortmund e basta. Era suonato due volte, ma in realtà il gol è uno solo. Gol della 4-1 da parte del Borussia Dortmund, da parte adesso ve lo diciamo appena arriverà l'indicazione da parte del sito della UEFA. Da parte di Kaya, autorete di Kaya su conclusione da parte di Immobile, deviazione da parte dell'estremo, del giocatore del Galatasaray. E adesso i tifosi del Galatasaray hanno ricominciato con i fumogeni, quindi c'è il rischio che la partita non finisca. Possiamo credo andare con le immagini live a Dortmund. C'è Felipe Melo seduto in mezzo al campo, la regia poi di Fox passa su Malmo Atletico Madrid, quindi vi terremo aggiornati sulla questione Dortmund Galatasaray. Credo che si andrà un pochettino per le lunghe dal punto di vista del recupero. Intanto siamo a 3 minuti e mezzo dalla conclusione, 3 minuti e 20 anzi dalla conclusione a Torino, più recupero. Il giocatore del Galatasaray che ho paragonato in precedenza a Vini di Total Divas è, adesso ve lo dico, è il numero 39 della formazione belga. Intanto attenzione alla Juventus che recupera il pallone. Attenzione alla Juve in area di rigore. Conclusione, la respinta di Roberto. Juve che però rimane in attacco, la palla resta lì. Non viene dato il pallone a Vidal, che secondo me era in buona posizione. Comunque era Van den Borre che ha segnato due gol nell'Anderlecht. Pogba, Juve che chiude in attacco, anche se mancano 3 minuti alla fine. Tevez in area per Llorente. La buona posizione di Llorente, conclusione alta sopra la traversa. Conclusione alta sopra la traversa per Llorente. Altra occasione che non viene sfruttata della Juventus. Non era facilissimo, va detto però. Conclusione di Llorente era sicuramente buona. 2 minuti alla fine di questa partita. Attenzione all'Olimpia, così pallone in area di rigore. Allontana la difesa, no? La difesa della Juventus. Vidal. Il pallone adesso controllato in difesa. Aperto adesso l'Olimpiakos con Milivojevic. Milivojevic cambia tutto alla ricerca di El Abdellaoui. Controllo di destro. Kasami. El Abdellaoui. Ancora all'indietro per Afellay. El Abdellaoui sulla destra. Scivola, ma controlla lì la pallone. Lo perde. Pallone si fa male, tra l'altro, anche El Abdellaoui. Scivolando, mettendo male il piede. Butta fuori il pallone a Samoa. La rimessa è per l'Olimpia, cosa che però restituirà il pallone a El Abdellaoui, che si tocca il piede sinistro. Scivolato abbastanza male, in modo abbastanza goffo, però complice il terreno di gioco bagnato. Messo proprio malissimo proprio il piede sinistro, ed è scivolato proprio, appoggiato molto molto male il piede sinistro, che si è storto in maniera decisamente poco naturale. La rimessa è per la Juventus, per l'Olimpia, scusa, che restituisce però sportivamente il pallone alla Juventus, che può quindi ripartire con il pallone controllato da Gigi Buffon. C'è un gol intanto, ve ne daremo conto tra qualche istante. È un gol, questo sì, molto interessante. Ne daremo conto tra qualche istante, appena Fox si sposterà con le immagini su questa marcatura. A terra intanto Chiellini. A chi sono lontani i giocatori. saltato Chiellini su Fuster e prende un colpo all'anca, anzi più che all'anca alle costole, costole destra. Entrano i sanitari ed ecco intanto il gol che vi dicevamo prima, ed è il pareggio dell'Anderlecht che va a rimontare 3 gol all'Arsenal. Arsenal 3, Anderlecht 3 a Londra all'Emirates Stadium. Il cross verso il centro, colpo di testa molto bello da parte di Mitrovic, che va a segnare il gol del pareggio per la formazione belga e va a esultare sotto lo spicchio di pubblico occupato dai tifosi ospiti. Arsenal 3, Anderlecht 3 all'Emirates Stadium. Mentre intanto a terra
c'era Moggi.
Dove, scusa?
Allo stadio?
Non l'ho visto. Torno un attimo indietro.
L'ho inquadrato adesso 2 secondi fa.
Torno adesso indietro con... Eccolo qui, sì, eccolo qui. L'ho visto. Sì, Moggi con 2 persone che non riesco a identificare, purtroppo.
Fate.
Che c'è?
Fate.
Vabbè, è un
rimettete
suo...
dentro i portafogli.
Vabbè, è il suo diritto venire allo stadio, no?
Sono spariti... Infatti mi è sparito il portafoglio
ma smettila. Intanto rivediamo ancora il gol dell'Anderlecht che mette la partita in parità. Siamo nel recupero, non ho visto quanto è stato il recupero sancito dal quarto uomo e dal direttore di gara. Comunque sì, ci sarà un minuto in più perché comunque si è ripreso a giocare con un minuto di ritardo per i soccorsi portati a Chiellini. Pirlo, aggancia Pirlo, tenta di servire in avanti Padoin. Non abbiamo ancora indicazioni sul recupero da Torino, attendiamo dati un pelino più precisi magari. La regia non ci indica purtroppo di quanto è il recupero. Attenzione alla Juve con Llorente, pallone in area per Tevez in scivolata, all'ultimo tocco di un giocatore della Juve, secondo il direttore di gara. Saranno 4 minuti di recupero intanto a Torino, quindi siamo a metà del recupero. Però se l'indicazione è arrivata prima dei soccorsi a Chiellini, si andrà avanti ancora fino al quinto minuto. Palla adesso dell'Olympiakos, avanzata da parte di Afellay, controllo da parte di Vidal. Adesso Vidal che tiene il piazzamento dei compagni, riparte la Juve. Llorente fa tutto da solo, viene fermato, calcio di punizione per la Juve da centrocampo. Applausi comunque per Llorente, che è entrato bene nella partita quest'oggi, fortunato anche sul gol quanto vogliamo, però comunque ha dato il suo contributo alla manovra. Un minuto poco più alla fine della partita, Pogba va vicino alla bandierina. Pogba cerca probabilmente un calcio d'angolo, pallone esce, la rimessa è della Juve. Il pallone viene dato da Pogba a Vidal, anzi a Padoin, che va a incaricarsi di questa rimessa. 40 secondi alla fine. Tevez in area di rigore, va giù, calcio di rigore per la Juventus, il fallo su Tevez. Attendiamo un replay per meglio valutare il tutto, ma l'arbitro concede il tiro dagli 11 metri.
Cos'è questa cosa?
Vediamo. Beh, rigore sì questo, dai. Questo è rigore sì, che vuoi?
Ma dove?
Dai, lo tocca, sì, guarda. Vediamo. Sì, lo prende, gamba a sinistra, nettamente. Rigore netto. Wow. Rigore nettissimo questo su Tevez, assolutamente. Calcione in pieno.
Pure regali al 94esimo.
Questo è rigore netto, non è un regalo. Calcio di rigore per la Juve comunque.
Arbitraggio pietoso.
Ma smetti, falla finita. Siamo pronti per vivere la realizzazione, del tentativo quantomeno di trasformazione da parte di Vidal. Parte Vidal, la conclusione, la parata, la traversa, la palla resta lì. Attenzione a Pogba che viene fermato, sbaglia il rigore la Juve, questa era un'occasione d'oro per andare sul 4-2 e il pallone poi termina fuori. Traversa quindi della Juve su calcio di rigore, si dispera anche in tribuna, lo stiamo per vedere il rigore di Vidal. Allontana poi il portiere, mi rinvio da parte del portiere e arriva il fischio finale da parte dell'arbitro. Finisce con una vittoria per la Juventus, però sfortuna, tanta, un po' di fortuna per quanto riguarda i gol. E poi questa occasione al 94esimo non sfruttata da parte della formazione
bianconera.
Questo è un
errore che potrebbe essere pesantissimo.
Assolutamente, assolutamente sì. Questo è un errore che può costare caro alla Juventus in caso di arrivo a pari punti. E probabilmente, speriamo di no, ma se dovesse finire male per la Juve, rivediamo. Parata di Roberto e incrocio dei pali. Aveva deviato il portiere dell'Olimpico, stiamo per vedere più che altro, adesso lo vedremo, il replay della trasformazione del tiro da dischetto. Qui siamo indietrissimo come immagine, adesso vediamo di sistemare un pochettino le immagini dallo stadium. E vediamo anche di farvi, contiamo anche di farvi rivedere più che altro il replay del calcio di rigore. Questo intanto finisce intanto la partita a Torino, finisce anche il collegamento con Torino. Noi andiamo su Diretta Gol, sono finite tutte le partite di Champions League per la serata. Adesso andiamo a vedere più che altro se si gioca ancora a Dortmund, perché è quello più che altro il dilemma principale di questa serata. Andiamo su Sky Calcio 3. No, è finita anche a Dortmund, quindi alla fine non c'è stato. No, questo però non è Dortmund, questo era Malmo, chiedo scusa. Vediamo Dortmund Galatasaray, com'è la situazione, se è finita la partita. Credo di sì, perché vedo solamente dalla pubblicità, quindi è finita anche la partita a Dortmund. Dicevamo giustamente anche alla fin fine, Fabio, un errore che può effettivamente costare caro alla Juventus in caso di arrivo a pari punti. Speriamo che non sia così e speriamo che per esempio nella prossima partita che la Juventus affronterà contro il Malmo arriveranno i tre punti e contemporaneamente anche magari un buon risultato dell'Atletico dell'Olympiacos sul terreno dove giocano a Madrid, quindi Atletico Madrid Olympiacos. Però l'ultima giornata la Juventus la vivrà con l'Atletico Madrid e lì servirà almeno un punto, perché in caso di risultato dell'Olympiacos contro il Malmo, che è possibile, l'arrivo a pari punti condannerebbe la Juventus quantomeno all'Europa League.
Eh sì, anche perché adesso la Juve, vabbè, c'è la trasferta di Malmo che in teoria dovrebbe essere...
Sì, sulla carta dovrebbe essere agevole, poi... Poi vediamo.
Esatto, il passato delle trasferte della Juve ha detto che non è scontato niente.
No, anzi, perché comunque anzi, tutt'altro.
Esatto. Cioè, si ricorda Copenaghen l'anno scorso, per esempio.
Beh, Copenaghen e Istanbul, più che altro. Non ci ricordiamo. Ci ricordiamo più quella, onestamente, di Copenaghen. Anche se Istanbul è stata causata da Copenaghen, più che altro. Cioè, la debacle di Istanbul è arrivata per quello che succede. Anche per quello che è successo a Istanbul. Intanto stiamo vedendo le statistiche.
Sembra che il Malmo sia una squadra un po' più quadrata di quel Copenaghen.
Questo sì, però, anche
soprattutto che la Juventus non ha dato l'impressione, anche vista stasera, non ha dato dopo l'impressione una squadra sul pezzo a livello europeo, che era quello che si chiedeva, cioè una squadra che avesse svoltato.
Esatto.
Invece anche stasera. E se non avesse avuto quel colpo di fortuna, probabilmente non l'avrebbe.
Colpo di fortuna e anche colpo di sfortuna, perché abbiamo sbagliato un rigore al 94esimo. Quindi fortuna e sfortuna hanno convissuto abbastanza in questa serata.
Sì, chiaro. Però probabilmente non avrebbe ribaltato una partita. Perché comunque è vero che loro hanno fatto dei tiri in porta, però come l'è andato un tiro in porta?
Se li fai.
Cioè, a Madrid con un tiro in gol, il problema è sempre quello.
Esattamente, perché quando
un tiro, un gol, cioè, è sempre quello il discorso. È una squadra che prende pochi tiri, ma quando li prende sempre gol.
Infatti, è
un problema che bisogna sempre vedere.
Assolutamente. Non discuto minimamente su queste cose. Ti fermo un attimo perché abbiamo Pirlo dallo Juventus Stadium.
E con una vittoria importantissima, perché a un certo punto è sceso il gelo qui allo Juventus Stadium.
Sì, una vittoria fondamentale, nonostante siamo andati sotto, però abbiamo avuto la calma, la forza di ribaltarlo. Alla fine ci tornava comodo anche questo rigore, però siamo soddisfatti della prestazione.
Adesso avete comunque la consapevolezza che è tutto nelle vostre mani, al di là del fatto che appunto non avete più il vantaggio nello scontro diretto, però insomma non vincere questa partita sarebbe stato drammatico per il cammino.
Sì, sì, no, era fondamentale, ma sapevamo che dipendeva solamente da noi. Adesso ci sono altre due partite da sfruttare al meglio, però pensiamo alla prossima, adesso c'è il campionato, ci ributtiamo al campionato e poi rivedremo la Champions.
Come siete trovati con questo cambio di sistema di gioco oggi?
Va bene, la squadra ha disputato una buona partita, ha avuto tante occasioni, peccato non averle sfruttate prima, però siamo soddisfatti.
Grazie ad Andrea Pirlo, Maurizio.
Molto bene, queste le parole di Andrea Pirlo dallo Juventus Stadium di Torino. Noi siamo quasi pronti per andare a riepilogare quello che è successo in questa serata di Champions League, una serata che tra l'altro ci consegnerà due qualificate già agli ottavi di finale della maggiore competizione di calcio europea per team. Siamo pronti a vedere i risultati, li andremo a vedere tra qualche istante. Eccoci qua con l'inno della Champions League, andiamo allora a vedere i risultati della serata. Cominciamo dal gruppo A. Il Malmo è stato battuto in casa dall'Atletico Madrid per 2-0. I gol della formazione spagnola sono arrivati uno nella prima frazione con Koke al 30esimo e poi Raul Garcia al 33esimo del secondo tempo, mentre invece nell'altra partita del girone la Juventus si è aggiudicata la partita contro l'Olympiacos con i gol di Pirlo al 21esimo, pareggio di Botti al 24esimo, Ndinga al 16esimo del secondo tempo ha portato in vantaggio i greci, autogol di Roberto al 20esimo e Pogba al 21esimo con un tiro da fuori area hanno messo il risultato sul 3-2. Nel finale al 94esimo rigore sbagliato da parte della formazione bianconera, rigore che potrebbe essere decisivo in caso di arrivo a pari punti. Perché potrebbe essere decisivo? Perché l'Atletico Madrid è in testa con 9 punti in questo momento al girone, l'Olympiacos e la Juventus sono a 6, però per lo sconto diretto l'Olympiacos aveva vinto 1-0 all'andata ad Atene, la Juventus ha vinto 3-2 in ritorno. Per il gol in trasferta l'Olympiacos in questo momento è davanti alla Juventus e in caso di arrivo a pari punti tra queste due squadre sarà l'Olympiacos a essere privilegiato rispetto alla formazione bianconera. 3 punti invece per il Malmo in ultima posizione. Nel gruppo B il Basilea ha battuto il Ludogorets per 4-0, quindi performance dominante da parte della formazione svizzera con i gol di Embolo, e non facciamo ironia su questo nome, penso che sia Embolo, però diciamo Embolo al 34esimo, Gonzalez al 41esimo, Gashi al 14esimo del secondo tempo e Sushi al 20esimo della ripresa. Nell'altra partita del girone invece il Liverpool, praticamente delle riserve, è stato battuto dal Real Madrid per 1-0 con il gol di Benzema al 27esimo del primo tempo. La classifica del girone: il Real Madrid ha 12 punti e qualificato al prossimo turno, il Basilea è secondo a 6, non è ancora definito chi sarà primo, chi sarà seconda per la questione degli scontri diretti. Comunque il Real Madrid non può più essere rimontato da Liverpool e Ludogorets, che sono ultime in questo momento nel girone a 3 punti. Nel proseguimento delle prossime giornate vedremo chi sarà prima, chi sarà seconda. Nel gruppo C della Champions League, scusate, c'è stato un piccolo problema di grafica, eccoci qua. Il Bayer Leverkusen ha battuto nel pomeriggio lo Zenit San Pietroburgo per 2-1 in trasferta con i gol di la doppietta di Son Heung-min al 23esimo del secondo tempo e al 28esimo e con il gol di Rondon per la formazione russa al 44esimo del secondo tempo. Nell'altra partita del girone invece il Benfica in serata, nelle partite che sono giocate alle 20:45, ha battuto il Monaco con il gol che vi andremo a raccontare tra qualche istante a livello di marcatura, realizzato comunque nel finale, negli ultimi 15 minuti di partita, la precisione da Talisca a 8 minuti dalla conclusione. La classifica del girone vede il Bayer Leverkusen in testa con 9 punti, Monaco a 5, Zenit San Pietroburgo e Benfica a 4 punti. Dulcis in fundo, il gruppo D che ci regala l'altra qualificata di questo girone, almeno per il momento, che è il Borussia Dortmund, che va a punteggio pieno, 12 punti, vittorioso anche questa sera contro il Galatasaray per 4-1. I gol, c'è anche gloria per quanto riguarda la formazione tedesca per Ciro Immobile, che ha realizzato il terzo gol della Borussia al 29esimo del secondo tempo, Royce al 39esimo, Papastathopoulos all'11esimo del secondo tempo, Immobile l'abbiamo detto al 29esimo. Nel frattempo era arrivato il gol del 2-1 di Hakan Balta al 25esimo e poi l'autogol di Kaya al 40esimo del secondo tempo. Nell'altra partita invece del girone, pareggio rocambolesco tra Arsenal e Anderlecht, l'Arsenal era andato addirittura in vantaggio per 3-0 1-0 con il calcio di rigore di Arteta, il gol di Alexis Sanchez e Oxlade-Chamberlain al 13° del secondo tempo. Poi al 16° del secondo tempo Van den Borre, ancora Van den Borre al 28° sul calcio di rigore, Mitrovic al 90° per il gol che pone la partita sul 3-3. La classifica del girone: Borussia Dortmund 12, Arsenal 7, Anderlecht 2, Galatasaray 1. Borussia Dortmund già qualificato agli ottavi di finale. In chiusura vi ricordiamo il programma di domani per il gruppo E: Manchester City, CSKA Mosca e Roma Bayern Monaco, partita che seguiremo in diretta, che sarà trasmessa in chiaro da Canale 5. Sul gruppo F: Paris Saint-Germain, Apoel e Ajax Barcellona. Nel gruppo G: Sporting Lisbona, Schalke 04, Maribor Chelsea. E nel gruppo H infine: Shakhtar Donetsk batte Borisov e Athletic Bilbao Porto. Credo che Shakhtar Donetsk batte Borisov si giochi tra l'altro nel pomeriggio, non vorrei dire una fesseria, controllo un secondo, ma forse mi sbaglio, forse si gioca regolarmente alle 20.45, infatti si gioca regolarmente alle 20.45, quindi domani sera tutte e 8 le partite all'orario classico delle 20.45 per quanto riguarda la Champions League 2014-2015. È tutto per questa serata di Champions League, grazie a Valerio Tosetti.
Buonanotte.
Grazie a Fabio De Nardi.
Ci sentiamo tra poco per commentare una gran bella puntata di Raw.
Puntata di Raw molto interessante, esatto, che commenteremo tra circa 5-10 minuti a occhio, il tempo di spostarci fisicamente su YouTube. Noi torniamo con la Champions League domani sera dalle 20.40 in diretta audio su Radio Hemingway e in diretta video su www.vonlive.tv/punta di 100 per raccontarvi le partite di domani sera, ma soprattutto la trasferta della Roma all'Allianz Arena di Monaco contro il Bayern Monaco. Vedremo se la Roma riuscirà a diciamo eliminare dalla propria memoria l'1-7 della partita di andata giocata 2 settimane fa. Lo scopriremo domani sera. Grazie per averci ascoltato. Tra poco il post show di Monday Night Raw su tuttoresti.com e youtube.com/twwebradio. A domani.
Ciao.
Ciao.
Adesso ha cambiato tutto, con 5 anni in campo. Forse di secchio, stagliare nel studio. Forse di secchio.
Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Eccoci in onda, 14 minuti dopo le 23, pronti per parlare di quello che è successo ieri notte durante Monday Night Raw. Buona serata, benvenuti al Ropo Show sulla web radio di tuttoresti.com. Un saluto a Dario Liloni, non in camera in questo momento.
Buonasera a tutti.
Un attimo che tolgo l'audio, perché probabilmente mi sa che c'è un effetto eco su chi ci sta ascoltando. Eccoci qua, adesso dovrebbe essere sparito. Salutiamo Andrea Negro. Negro, ci sente? Tolga il microfono, cioè tolga più che altro, perché cosa fa dottor Milloni questa faccia?
Sbadiglio rumorosamente.
A gran voce. Il dottor Negro non ci sente più che altro perché ha il microfono disinserito, quindi... eccolo, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a lei, dottor Negro, buonasera anche a Fabio De Nardi, e tra poco arriveranno anche altri. Prego.
Buonanotte a tutti.
Sì, l'ora è effettivamente un po' tarda. L'ora è la solita che abbiamo, quando c'è la Champions League, più che altro.
Sono le 4:20.
Non sono le 4:20. È tardi, ma non sono le 4:20, dottor.
Ora di Minsk.
Va bene, ci ha chiesto una sigla per quanto riguarda la scheda. Io ho paura, onestamente, di accontentarla. Comunque, andiamo con la sigla della scheda.
Esatto.
Perché questa sigla?
Ehi, hey ragazzi, che ora è?
Sono passate già le tre. Io la storia l'ho studiata, la poesia l'ho già parata. Tresi con
Bichichignan. Vabbè, allora. Perché è una delle migliori produzioni del grande maestro che è mancato ieri.
Ah, ok, Martelli. Ok, sì. Ah, ok, benissimo. Se la mette su questo allora, piano, ok.
Sì.
L'unica cosa che condivido di questa sigla sono passate già le tre. Effettivamente può essere...
Sì, ragazzi, che ora è l'ora dell'LSD?
E io, esatto, appunto, ho messo.
Parlando di LSD, buonasera. Buonasera,
Mattia. Cosa merda, voi, dopato bastardo.
Buonasera, buonasera. Parlando di LSD a Mattia Di Noi, che vedo ancora in giacca, tra l'altro. Da dove arrivi?
Ma no, ma c'ho il felpino di panca.
Ah, ok, sembra una giacca. La giacca è dietro, però, la vedo sbucare dalla...
è
appena rientrato a casa e ci ha raggiunto qui in onda. Vabbè, andiamo avanti.
Era l'onomastico. No, ritornato a casa un par di balle, mi sono visti i Simpson e Brooklyn Nine-Nine.
Va bene, ok. Prego, dottor.
Una delle produzioni migliori del grande artista mancato ieri, sì. Una produzione migliore, non peraltro perché cantata dal grande Vate di tutti noi.
Ah, ecco, perfetto. Se migliore.
Comunque, Eric,
dica.
Devo mostrarti questo.
Cosa? Adesso eccolo qui, bene. perché
l'hai comprato solo, cioè, ce l'ho anche autografato dal suo.
Non mi ricordavo che l'avessi, più che altro, dottor. Non mi ricordavo che l'avessi, dottor Di Noi. Comunque, parliamo della puntata di Raw. Prego, dottor De Nardi, con la scheda.
Allora, puntata di. Mi sembra di aver capito dalla puntata di ieri sera. Sì. Che questo mese
il WWE Network è in omaggio. Sì, per chi è nuovo abbonato, sì. Per chi è nuovo abbonato. Salve nuovo abbonato, come direbbe qualcuno, esatto, il WWE Network è in omaggio.
Tra l'altro, errone, con quanto ho capito, è gratis fino a fine novembre, non chi si abbona a un mese.
No, è chiaro, è gratis il mese di novembre, perché comunque ci si può abbonare, credo, da venerdì con questa cosa. Comunque, vabbè.
Non è che sono tutti intelligenti come te, che fai l'abbonamento il giorno prima delle series e poi ti guardi anche TLC.
Perché
oggi Fabione mi fa.
Non funziona così.
Prenditi DNS gratis, ti fai un mese, ti metti dentro anche TLC e ti guardi TLC gratis.
Non funziona così. Vabbè, comunque, prego, vada avanti.
Però comunque, insomma, è una buona cosa, insomma, perché comunque è come si dice, fidelizzazione utente, anche perché prevedibilmente come già questa settimana stanno facendo, ci spareranno dentro roba aiosa.
Sì.
Beh, comunque, dai, no. Apriamo la discussione sulla puntata di Rock, che credo sia senza dubbio stata la migliore, credo, degli ultimi 2-3 mesi.
Sì, è successo di tutto praticamente in questa puntata di Rock alla fin fine.
No, questa, posso dire che probabilmente una delle puntate più belle che ho visto quest'anno?
Sì.
Posso dirlo? È una puntata, bella. Sai cosa? È una puntata, come posso dire, non voglio dire confusionaria, però comunque dove c'è un po' di c'è un po' di caos.
È successo tanto.
Finalmente pieno.
È successo tanto, è successo, c'è stata roba bella.
Sì.
Le storie sono andate avanti. Orton ieri, Orton è 3 settimane che è in fase di grazia.
Sì.
Perché non lo vedo così in fase di grazia da anni, Orton. E mi sono divertito. Io per la prima volta dopo 3 mesi che guardo Raw e skippo l'inskippabile,
sì,
non ho skippato quasi nulla. Ho skippato quelle 2 o 3 cose che proprio non mi fregava un cazzo, come Big Show contro Henry, che ho visto che è pure durato una vita, e uso scontro, uso uno contro The Miz, e poi vabbè che c'erano Goldust e Stardust contro i Matamerda,
che sono in fase di push, però.
Sì,
sì, push, sì, verso l'uscita, perché non vedo dove lo possa portare
questo. Che sono in fase di mega tag team match, sì.
E come si dice? Cioè, comunque è stata una puntata veramente bella.
Una buona puntata, sì, puntata, sì, sì.
Io l'espressione della puntata di ieri sera è caos ordinato.
Bravo.
Sì, vero, assolutamente. Per quanto la puntata si sia aperta con il ritorno abbastanza a cazzo di Vince McMahon, che tra l'altro va detto, è sempre più vecchio, tra l'altro, più passano le settimane.
Sì.
L'HD non gli dà minimamente una mano. Proprio zero.
No, però ti dirò, cioè, mi ha anche fatto piacere rivederlo.
Sì, io pensavo facesse la solita marchetta per il network, visto che
per il network, invece,
e invece hanno deciso di aggiungere un pochettino di pepe al match 5 contro 5 di Survivor Series, che adesso diciamo che comporterà conseguenze in caso di sconfitta dell'Authority, che va detto, secondo me non arriverà a questo punto, però no, vedremo cosa
accadrà. No, secondo me vince il Team Cena.
No, secondo me vince il Team Authority. Vince il team,
anche secondo me vince l'Authority.
Ti spiego anche perché vince il team Cena. Per come stanno pompando il team Authority, abbiamo bisogno del team più forte possibile, bla bla bla, così via.
Però vedi, li pompano ma sono in difficoltà.
Sì, ma perdono comunque.
No, secondo me non perdono.
Non lo so, perché guarda, Ammesso che possano vincere, trovano comunque una strada per il fatto che l'Authority è sempre un piano B,
sì,
eccetera.
Certo,
eccetera.
Certo. Secondo me, l'Authority ha un piano B.
Ho capito, ma se perdono e non sono più in controllo la situazione, chi metti veramente a quel punto?
Ok, ma avranno.
Perché
B.
Lasceresti. Il punto è che far perdere l'Authority e togliere al comando a Triple H e Steph, visto che comunque non mi sembra alle viste un ritorno in pianta stabile di Vince.
No.
E lascerebbe un buco un po' troppo grosso di sceneggiatura da coprire.
Pienamente d'accordo.
Veramente, chi metti a quel punto?
Io?
Meno che lo metti. Managing general manager.
Ancora.
Bello.
No, io ho la soluzione per tutto. Mettiamo lui a dirigere anche la WWE. Io voglio lui a dirigere sia Lucha Underground che la WWE. Secondo me sarebbe perfetto.
Io devo ancora vedere Lucha Underground.
Guardalo, perché a me è molto piaciuto.
Quello che è.
A me è molto, vabbè, dura 40 minuti, non è che dura tanto, A me è molto piaciuto Lucha Underground la settimana scorsa. Infatti, domani
anche quelli, vedi se.
Vabbè, domani quando torni a casa, trovati 40 minuti per vedere Lucha Underground prima della Roma, più che altro.
No, e domani magari riesco a bere.
Figurati. Allora, il tempo ce l'hai, solo che lo preferisci impegnarlo a bere, ubriacone che non sei altro.
Sai com'è? Una
hai fatto un weekend di alcolismo senza però la seconda parte della frase, e adesso continui, più che altro. Lei ha un problema. Lei, dottor Denardi, ha un problema, me lo faccia dire.
Non le bevo da 10 giorni.
Sì, però certo,
dicevo, hai un manager già pronto.
che Hogan, che è lì che freme.
No, per l'amor di Dio, ha già fatto danni alla TNA Hogan, come, no, come
forse
me.
No, forse no, a parte gli scherzi.
Per l'amor di Dio.
L'altro nome caldo che puoi inserire come general manager che è Sting.
Anche, perché no, però cioè, anche lì sarebbe un po' di, saprebbe un po' di già visto, onestamente. Onestamente ma è una soluzione che non terrei, almeno per il momento.
Una soluzione temporanea fino a WrestleMania con Sting che
guarda, presto. Secondo me
se non fai il match con Undertaker puoi aprire la strada al match con Triple H.
Sì, sì, certamente, quello è vero, però personalmente è una strada che non seguirei io.
Triple H che poi chiudo la parentesi, secondo me sarà il quinto elemento.
Sì, sì, a sto punto sì, a sto punto assolutamente sì.
Sì. Allora, facciamo un attimo il conto. Saranno Rollins, sì. Kane,
sì.
Henry,
Rusev e Triple Rusev. H.
Sai che secondo me Rusev sta fuori invece dal team?
Sì, Rusev sta fuori.
Secondo me sta fuori. Perché gli ha detto, quando gli ha detto le faremo sapere, mi dà l'idea che non...
Rusev sta fuori che perché sta fuori. Tanto non gliene frega niente.
Esatto, sì, esattamente.
Allora, ti dirò, secondo me, per come poi gestito tutta la situazione, Orton arriva e li fa... Cioè, per come è anche finito, Orton arriva e li fa perdere.
Orton, ti dirò di più, Orton l'hanno tolto apposta dal... non è più pubblicizzato
Orton,
per il pay-per-view.
Orton, non, probabilmente non sarà solo alle series, Attenzione.
Cioè, torna alle series come quinto di Cena.
No. Secondo me non c'è nemmeno le Survivor Series, sai?
No, secondo me allora entra...
Allora, non ti dico che torna come membro del team Cena, secondo me non torna. Ti dico che torna, fa un'interferenza alla fine del match come
okay.
E fa vincere il team Cena.
No, non d'accordo.
Orton li fa perdere. Per come sì. Ha distrutto Orton li farà perdere.
Secondo me no, secondo me non vince il team Cena. A questo
sì,
giro.
Vince.
Sì. Secondo me
figurati.
No.
Figurati, se c'è un team Cena nel main event, figurati.
È la stipulazione che mi puzza. Cioè, non li vedo pronti a levarsi l'autority di mezzo.
Ma infatti non la levano, si inventeranno un magheggio poi sia Triple H che Stefani e rimangono lì.
No. E come
però
fai?
Costruisci tutto sto casino per niente.
Cioè, poi comunque comanda Vince. Cioè, se è Vince che ha fatto la stipulazione, loro non possono uscirne. Cioè, poi alla fine rendi completamente inutile il match a quel punto.
Il mio dubbio è.
Ma
che...
è un match inutile, dai.
È un match inutile, ma non metti sta stipulazione se pensi che sia inutile. C'è un modo, è un modo per arrivare.
Eric, è un mero modo per far dire alla gente prendete sto cazzo del network. Sto cosa
ma non serve, è gratis il network, non serve niente.
È
gratis.
Ma devi comunque convincerli.
Ma devi convincerli quando il network costa, non quando è gratis. Cioè, è quello il discorso.
Esatto, qui basta che scrivi ok, non è che devi fare
esatto,
se c'è scritta www.com si può fare schiacciare un tasto,
cioè per dire vuoi un modo per convincere la gente a fare il network, quello che abbiamo visto ieri sera alla fine di Raw, se lo ripeti può essere un buon tentativo.
Esatto,
e ci riferiamo alla vittoria di Rusev. Infatti ci hanno chiesto, mi hanno chiesto via Ask, adesso rispondo direttamente in onda a questa cosa, non ci avrebbe guadagnato la WWE ad annunciare Rusev contro Sheamus a Raw anziché a farlo a Raw di nascosto? A parte che non l'hanno fatto di nascosto, ma l'hanno fatto sul network, e comunque ci hanno guadagnato molto di più a far così sul lungo termine, perché se la cosa si ripete ogni tanto fai passare l'idea che comunque sul network se non lo fai ci sono cose importanti, alla fine la gente magari viene convinta ad abbonarsi. Chiaro che non serve da solo Sheamus contro Rusev con un cambio di titolo, però fai spesso magari può servire, chi lo sa,
perché comunque il messaggio che poi puoi far passare è se abbiamo visto un cambio di titolo di questo tipo magari possono arrivarne altri, magari
esatto,
più grossi, chi lo
esattamente,
sa
esattamente.
Magari anche l'incasso di un Money in the Bank alla fine dello di un Euro qualsiasi, ma
perché no?
Vanno
chiaro metti che caso che fai vedere, fai
dice,
metti vabbè, che fai, sì. Fai vedere un confronto tra, che so, tra mettiamo caso che la cintura c'è da Cena contro Rusev, magari in un match che lo costruisci per tutta la puntata di Raw, lo fai esclusiva del network, Rusev distrugge Cena e alla fine c'è l'incasso. per dire, puoi fare, cioè per dire, dei primi nomi che mi sono venuti in mente, puoi fare una cosa di questo tipo in futuro, puoi farlo assolutamente.
No, non il pinto show del cazzo con il compleanno di Hogan che arriva sino e gli porta la torta.
Quello non serve un cazzo, onestamente.
Chiaro che devi maneggiare con cura anche queste cose, altrimenti se no chiama Universal e dice ciccio.
Assolutamente, certo.
È che
noi niente.
Pagare milioni e milioni di dollari perché poi mandi le cose. Noi i tuoi 99 te li fico su per il gnao, visto che già hanno avuto i loro bei problemini.
Gnao e 90 gnao.
Con altri operatori televisivi in altre
cioè località, Sky in Inghilterra.
Allora, Sky avrebbe, a quanto pare, Sky a domanda diretta avrebbe
fermamente negato
di aver avuto qualunque coinvolgimento nel blocco del network, che non si è ancora risolto, peraltro.
No, il network è ancora ritardato in Inghilterra a livello di lancio, però... Cioè, è una storia abbastanza strana quella del network d'Inghilterra. Cioè, non c'è motivo per rinviare il lancio se la WWE non sta parlando con Sky, onestamente. Cioè, non ci sono altri operatori, non ci sono altri blocchi, credo, al network d'Inghilterra.
Allora, una voce che girava è che... Ma però mi sembra strano che gli acquisti siano stati... Che si prendessero già preacquisti. Non so come funziona in Inghilterra, se si
possono... No, non credo sia quello. Cioè, no, più che altro... No, più che altro a ieri avevano tolto il blocco geografico, però le iscrizioni, tra virgolette, sarebbero state aperte praticamente alle 8 di sera. Come posso dire, il motivo è chiaramente quello di Sky per quanto riguarda il network in Inghilterra. Vedremo come si risolverà la situazione, perché ricordiamoci, quando Sky ha rinnovato il contratto, loro hanno firmato per i pay-per-view, tutti in pay-per-view Sky Box Office dal 2015 praticamente al 2019. Quindi che la WWE venda il network con i pay-per-view a praticamente 6-7 sterline sostanzialmente al cambio, quando loro li fanno pagare 15, effettivamente può creare qualche piccolo problemino, effettivamente, per usare un eufemismo. Bisogna vedere anche cosa accadrà nelle altre nazioni a questo punto. In Francia non hanno di questi problemi, perché tanto i pay-per-view vanno in onda gratis.
Esatto, ma soprattutto col primo mese for free.
Esatto.
Cosa che probabilmente non è stata gradita
da Sky, sì, probabilmente si parte dicembre. Io onestamente non sarei stupito se ci fosse una sorta di blocco per i pay per view, se Sky rompe le scatole. Il problema è che se tu togli i pay per view, a quel punto che motivo avrebbe la gente per abbonarsi al network in Inghilterra? O l'archivio, cioè o fai come il Game Pass dell'NFL, che le partite praticamente te le sblocca dopo 24 ore, cioè quelle che vanno in onda su Sky, mentre tutte le altre le puoi vedere in diretta. E quindi puoi fare una cosa del genere per quanto riguarda i pay per view. Mettiamo a caso che li sblocchi dopo 24 ore, li puoi vedere dalle 2 del mattino di martedì sostanzialmente, e puoi accedere a tutto il resto dell'archivio. Però il punto di forza del WWE Network indiscutibilmente sono i pay per view in diretta. Quindi vedremo cosa accadrà da quel punto di vista, e vedremo anche cosa accadrà nelle altre nazioni dove il network deve ancora arrivare, tra cui la Germania, tra cui l'Italia, dove si parla di 2015, perché il contratto con Sky scade a giugno del prossimo anno. Da come si evolverà la situazione per quanto riguarda i diritti televisivi nel nostro paese, credo che dipenderà anche un pochettino il destino del WWE Network. È stata una puntata di Raw, quella di ieri sera, abbastanza caotica, l'abbiamo detto già in precedenza. Puntata che si è aperta, come detto, con il ritorno di Vince McMahon, che ha praticamente alzato un po' che... Tanto ci sono delle immagini meravigliose che arrivano da Canale 5, c'era un muro inquadrato nello studio della Champions League per motivi inspiegabili. Comunque dicevo... Per quanto riguarda il promo di ieri, Vince ha alzato la posta in gioco, l'Authority praticamente sarà eliminata se perderà il team Authority, perderà il match a Survivor Series. Io ripeto, non so perché, però non credo che vincerà il team Cena a Survivor Series. Non ci fosse stato niente in palio, avrei detto sicuramente che avrebbe vinto. Se così... La vedo difficile, la vedo più possibile la vittoria del team Authority. Vedremo cosa succederà al pay-per-view. Non so, qui ci dividiamo più che altro sulla faccenda, sì. Siamo in 5, ci dividiamo un pochettino a livello di giudizio.
Sì, penso proprio di sì.
Vediamo un pochettino per quanto... Abbiamo intanto un dato interessante per quanto riguarda il dato di ascolto di ieri sera, perché Raw è tornato sopra i 4 milioni ieri sera. 4 milioni e 40 mila, per la precisione, che è l'ascolto più alto dal 29 settembre, per la precisione, dove fecero di nuovo 4 milioni e 40 mila. Tra l'altro, prima ora 4 milioni e 43 mila, seconda ora 4 milioni 203 mila, terza ora hanno perso molto, 3 milioni 875 mila. Va detto che è stata aiutata anche molto dal Monday Night Football, perché il Monday Night Football ieri sera ha fatto mezzo milione di spettatori in meno rispetto alla settimana scorsa, in una serata dove John Cena, per esempio, non era presente allo show, ma sono stati abbastanza intelligenti da non annunciarlo, fino alla seconda ora.
La partita di NFL cos'era? Di Annapolis?
Oh, non me lo ricordo, te lo dico subito, NFL.com.
Non credo fosse sia stata una gran partitona.
Come?
Dico, non credo sia stato proprio una partitona.
No, nemmeno io, però ti dico subito cosa c'era nelle partite di ieri sera.
Ieri sera.
Come, scusa?
I Giants.
Indianapolis Giants, sì, esatto. Vittoria di Indianapolis per 40, sì. Per 40 a 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. Torniamo a Raw e vediamo cosa è successo ieri nella puntata. Anzi, prima di parlare a Raw, è arrivata l'ufficializzazione oggi per quanto riguarda il pay-per-view della New Japan, che sarà il pay-per-view del 4 gennaio, che sarà trasmesso negli Stati Uniti alle 2 del mattino costa est, le 11 di sera costa ovest, quindi le 8 del mattino in Italia di domenica, quando è? Domenica 4 gennaio? È una domenica 4 gennaio, fammi vedere un attimo. Sì, domenica 4 gennaio. Non sappiamo quanto costerà perché non c'è scritto. Tra l'altro, per chi è in una cosa che sarà positiva più che altro per poi lo show che sarà messo online a livello di iPay-per-view, sarà disponibile sia in inglese che in giapponese, quindi il pubblico americano potrà godere del pubblico del commento in lingua originale giapponese solo premendo il tasto del doppio audio.
Io voglio solo il commento giapponese, frega un cazzo di chi lo commenterà.
Dipende chi lo commenterà in inglese. Io l'inglese almeno la prima lo ascolto, perché comunque voglio vedere chi.
Io amo il commento giapponese, terrò il commento giapponese.
Ho capito, sì, ma io preferisco sentirmi il commento in lingua inglese, almeno ci capisco qualcosa una volta tanto.
Capire qualcosa.
Le parole.
Ma chi se ne frega di capirci.
Le due AM Eastern Time sono le 8 italiane.
Esatto, le 8 del mattino, ora italiane, infatti.
Quindi finisce appena
sabato c'è Super Struggle che guarderò domenica.
Esattamente.
Finisce la UFC alle 7. Bene.
Esattamente.
E tra l'altro, l'altra cosa che è uscita è che i lottatori della Ring of Honor sotto contratto con la Ring
non saranno.
Non potranno partecipare a Wrestle
esattamente
Kingdom,
perché è un evento in pay per view ed è visto come concorrenza.
Esatto, è visto come. Sì, esatto.
Prima di passare a Raw, allora, buchiamo i team di Survivor Series. Allora, Cena da una parte, Triple H dall'altra, direi, perché mi sa che Triple H sarà parte di questo match.
Sì.
Kane, sì. Rollins,
Henry.
Mark Henry direi che è probabile, ne manca un quinto. Manca un quinto e bisogna vedere chi è.
Sembra Rusev.
Secondo me Rusev no, secondo me Rusev non sarà parte di questo match.
No.
Miz?
No.
Ha detto che deve essere un team.
Deve essere un team multi-team.
Ma deve essere poi un team forte, ha detto. Triple H ha distrutto Miz un mese fa in un promo. Quindi.
Allora gli manca un grande nome. A questo punto potrebbero addirittura giocarsi Lesnar.
No, Lesnar non sarà Survivor Series. Se Lesnar è a Survivor Series, sta tranquillo che era in un match titolato e non faceva sta cosa.
Esatto.
Per quanto riguarda il team Cena, chi mettiamo?
Cena, Ziggler.
Potremmo mettere, ma ho qualche titubanza più che altro.
No, Big Show più che altro perché così continua a fare da con Harry.
Esattamente. Orton dipende Sheamus. Se c'è o meno. Sheamus. Se metti Sheamus devi mettere anche Rusev però.
Se c'è Rusev.
Esatto.
Se non c'è Rusev.
Secondo me Orton è il quinto.
Io mi gioco un nome. Mi gioco un nome che vi farà inorridire, però no. Cosa? Cosa hai detto?
No, Andrea diceva che Orton è il quinto. Orton a nostro match non partecipa. Se Orton partecipa, arriva alla fine dal pubblico e fa qualcosa.
Non lo so.
E fa perdere l'autore.
Secondo me, ma non se Orton c'è, quindi fa parte del match, vince il team Cena.
Però un momento,
altrimenti credo che
vinca
il team.
Se fa qualcosa a fine match, però
per me vince.
Cioè, deve arrivare a fine match, ma aver detto già acquisito, perché se interviene dal pubblico c'è la squalifica, a meno che non c'è un ref bump. Perché non è senza squalifica questo
ref bump. Ma fanno un ref bump, non ci vuole niente.
Però. È vero. Comunque dicevo, io vi do un nome...
Con l'arbitro d'autore.
Vai, scusa.
Ref bump, anche io. Actor adjustment vince Team Cena.
Dici?
Comunque, butto lì un nome. Se abile ha ruolato Roman Reigns.
Pare di no, pare che torni a dicembre, a gennaio. Se è abile arruolabile, senza dubbio. Se è abile arruolabile, senza alcun dubbio. Nessunissimo dubbio su quello. Io mi gioco un nome che vi farà probabilmente inorridire, però in fase di push. Quindi non sarei stupito alla fine di vederlo nel team di John Cena.
Ryback.
Sì. Secondo me ce lo mettono in questo team.
Probabilmente.
Perché lo vogliono rilanciare in qualche modo, per cui...
Sì. Poi la faida puoi benissimo inventartela. Leggevo di Ryback che qualcuno pensa che andrà contro Rusev prima o poi. Potrebbe essere, non so che tipo di match verrebbe fuori. Però sai com'è?
Quei match di stupidità totale proprio, sì. Sarebbe
che bellissimo. Poi il problema a quel punto, intendiamoci che il problema non sarebbe Rusev, sarebbe Ryback il problema, perché Rusev bene o male sul ring ci sta anche stare, un buon selling tutto sommato, il problema è proprio Ryback.
Ma non riprendiamo la meravigliosa faida che avevamo lasciato a metà con Curtis Axel
è tornato a Superstars questa settimana, ve lo posso dire. Curtis Axel è tornato in forma smagliante a Superstars perdendo contro Adam Rose. Quindi
è tornato perdendo.
Sì, esatto, esattamente.
Che ritornone.
Esatto.
Perdendo contro Rose, tra l'altro.
Esattamente, quello che ho appena detto. Vabbè, vedremo che succede. Per Main Event che cazzo hanno annunciato? Niente per stasera, mi sembra, no? Non mi pare che mi hanno annunciato roba per Main Event. No, tra l'altro vi consiglio di andare a vedere perché fa molto ridere la prima lezione della scuola, The School of the Art of The Miz, sembra, con la scuola di recitazione di The Miz. Aspetta un attimo che devo eccolo qua, devo prendere una cosa perché l'hanno fatto sull'app ieri sera e c'è praticamente, ci sono le lezioni di recitazione di The Miz con Mizdow. La prima lezione è la tecnica dello specchio, praticamente. C'è su www.com, potete andarla a vedere. Tra l'altro, se supererete questa lezione, potrete andare sul sito della WWE a riscuotere, cosa che ho fatto, l'attestato, eccolo qua, di partecipazione alla scuola. The Miz School of Performance, con la firma, peraltro, in basso a destra. Bello, peraltro, come si chiama, l'autografo di The Miz, che possiamo ingrandire in questo momento, che non è
perché
è carino, carino, dai, tutto sommato. Vabbè, torniamo a noi, vabbè. Anche perché dobbiamo parlare dei match della puntata di Raw. La puntata si è aperta con Dean Ambrose, con stretta di mano, tra l'altro, da parte di Vince, che ha battuto per l'ennesima volta Cesaro. Cesaro che ormai è in fase, come posso dire, in fase calante da un po' di tempo a questa parte, più che altro. A SmackDown ha jobbato una zucca, ieri sera ha jobbato a Ambrose. Cioè ha jobbato in entrambi i casi a Ambrose.
La prossima volta.
Ma se c'è un nome...
Vai.
Christian è di nuovo, a quanto pare, di nuovo abile arruolato. Per noi che non considerare anche lui per uno dei due team?
Ma fanno un match multiteam a Survivor Series, dove l'avete letta sta cosa?
Beh, mi sembra che sia...
Ma non per il multiteam,
con tutto il...
Per il team Cena.
Aspetto.
Per il team Cena? Per il team Cena, onestamente, boh, non me lo giocherei.
Nel team Authority non di sicuro.
Onestamente, con tutto il rispetto, Christian non mi pare proprio uno da... Come si dice? Da Team Authority, eh?
Vabbè, se c'è
intendeva probabilmente Team Cena. Ma neanche da Team Cena,
onestamente. Ma anche da Team Cena. Ma non è proprio da Team Cena, cioè, proprio... Christian è già tanto se come si dice? Christian è già tanto se gli fanno fare un match, ormai.
Comunque, guarda che tipo un 14 man tag team, secondo me lo fanno. un 7 contro 7.
No, ma mamma, che cazzo.
No, 7 contro 7, ma no, cazzo, è Bragging Rights. Vogliamo rifare Bragging Rights? Rivuoi Bragging Rights? Con la coppa, cioè, con la coppa che non contava, cioè, un cazzo? Vuoi Bragging Rights? Dillo se vuoi Bragging Rights.
Siamo sempre il Team Smackdown, infatti.
Ok, va bene. Allora, vabbè, comunque Ambrose batte Cesaro nonostante la presenza di Bray Wyatt sullo stage. È arrivato tra l'altro prima delle pubblicità e poi a fine match se n'è andato. Nel secondo match della serata Jimmy Uso è stato battuto da The Miz accompagnato da Demi Seno che ormai fisso fuori ring a Demi Miz, no, anzi, a rifare mossa per mossa il match che succede nel ring. Io mi aspetto da un momento all'altro un match di coppia, o meglio, non un match di coppia. Fai conto, Jimmy Uso contro Demi Miz sul ring e Miz contro Jay Uso fuori ring con due arbitri. Uno conta quello che c'è nel ring e l'altro dirige l'altro match, false count anywhere, fuori ring. Prima o poi ci arriveremo, temo, a una cosa di questo tipo. Comunque Demi Miz batte Jimmy Uso, continua la faida quindi tra questi due team. In vista di qualcosa per Survivor Series, a questo punto effettivamente il multi-team potrebbe starci, pensandoci, perché The Miz e Miz da
hanno fatto
Usos,
tutti questi uno contro uno
i Matadores, le due zozzime pelose, Goldust e Stardust, che stanno gradualmente perdendo overaggio, tra l'altro, da quando hanno vinto la cintura, cosa che è un po' una costante in WWE. Se vogliamo proprio buttarla in vacca definitivamente, facciamo debuttare gli Ascension anche in questo match. Buonanotte, il secchio, vediamo che succede. Niente di buono, presumo, però vedremo.
Esatto.
No, esatto.
Anche perché i team, questi sono in WWE in questo momento. Uno provvisorio era Big Show e Mark Henry, ma è durato il tempo di mangiare una cicca, più o meno, quindi niente di più. Sheamus contro Tyson Kidd in un match non titolato, vinto da Tyson Kidd, con però Brock Kick a fine match da parte di Sheamus. Anche sì. Continua la situazione di Tyson Kidd, è una situazione particolare quella di Tyson Kidd, perché comunque non si capisce se è in fase di sostegno da parte della compagnia, se è un riempitivo, è una situazione un po' strana. Però quantomeno sta vincendo nei match, poi le prende a fine match, però quantomeno qualche match lo sta vincendo.
È un sostegno riempitivo.
Non ho capito.
Sì, anche secondo me.
È un sostegno riempitivo.
Sostegno riempitivo?
Sì.
Spiegazione del termine sostegno riempitivo.
Che tutte e due le cose contemporaneamente.
Ah, ok, perfetto. Cioè lo tengono su, ma è anche un riempitivo praticamente allo stesso tempo.
Esattamente.
Okay. Va bene. Poi abbiamo promo in ring con Dolph Ziggler. Con Dolph Ziggler è l'Authority che praticamente tenta come posso dire, tenta di farlo passare al lato oscuro, non riuscendoci. Buon promo, tra l'altro. Buon promo dell'Authority, buon promo anche di Triple H in particolare. Buon promo anche di Ziggler. Dolph Ziggler che
è
poi.
Che vuoi vedere.
Vai. Vai, vai, vai.
È il promo che vuoi vedere da. Ci sono. È vai. Il promo che vuoi vedere dal classico manager heel.
Sì,
esatto. Dal classico capoccia heel che cerca di tirare la gente dalla sua parte dicendo: se vieni con me, ti prometto di tutto. Se non vieni, aspettati di tutto.
Sì. Che è esattamente quello che accadrà a chi praticamente farà parte del team Cena quando verrà ufficializzato il team. E vedremo quando sarà ufficializzato. Praticamente Ziggler rifiuta di entrare nel team Authority. Triple H lo punisce mettendolo in un match contro Seth Rollins per il titolo intercontinentale. Match che finisce letteralmente in vacca, perché per motivi inspiegabili. No, ma più che altro, se tu l'hai visto il match?
Sì, certo.
Perché è finito in no contest? Quando è chiaramente una squalifica a vantaggio di Seth Rollins.
Sì.
Oh, dettagli.
Vorrei far notare che anche il match tra Rusev e Sheamus è finito per sottomissione quando era un KO, per esempio.
No, lo contano come sottomissione quello, anche se,
sì,
anche se non c'è.
Assoluto,
sarebbe in realtà, no, sarebbe in realtà un ref stoppage, però diciamo che viene contata come sottomissione, mettiamola così. Anche quando l'arbitro ferma il match nella UFC, per dire, mi sembra, mi corregga Fabio se sbaglio, quando l'avversario non tappa, ma l'arbitro comunque ferma il match perché ha perso i sensi, viene contato come sottomissione, se non ricordo male, giusto?
Sì.
Ecco, quindi sì. Diciamo che da quel punto di vista c'è un pochettino di coerenza. Comunque, Orton...
No, vabbè, ma le zanzare il 4 novembre non si può.
Le zanzare il 4 novembre, tu, a casa tua? Vabbè, comunque...
Sto posto di merda il 4 novembre.
Vabbè, comunque Seth Rollins, non si capisce chi alla fine vince questo match perché finisce in no contest con il blackout di Rollins ai danni di Ziggler, RKO poi out of nowhere da parte di Orton ai danni di Seth Rollins e il match finisce praticamente così. Promo nel backstage con Randy Orton e Triple H e Stephanie, con Triple H che praticamente tenta di richiamare all'ordine Randy Orton e tenta praticamente di dire, gli dà quello che vuole sostanzialmente, gli dà quello che vuole nel senso di un match contro Seth Rollins come main event della serata di Raw, però poi mette anche in chiaro che finito questo match la questione è chiusa praticamente, deve essere chiusa tra Seth Rollins e Randy Orton. Ma ha ricordato un po' quelle scene dei film quando praticamente il cattivo dice a una persona è il suo uomo e poi gli prepara l'agguato sostanzialmente. Anche se poi, per quanto visto nel main event, non è andata propriamente così, perché Triple H non voleva fare quello che ha dovuto fare fino all'ultimo, praticamente. Meno, questa è l'impressione che ho avuto a livello di storyline. Voi che impressione avete avuto?
No, l'impressione non era che voleva fargli un assalto, l'impressione era che lui in Orton
voleva
Orton a tutti i costi, ha cercato, esatto, di accontentarlo in tutti i modi possibili.
E alla fine, su ordine della moglie,
Orton si è ribellato comunque.
Esattamente, su ordine della moglie, alla fine l'ha steso. Vai.
L'impressione che ho avuto io è che Orton avesse comunque in mente di ribellarsi.
Assolutamente, sì.
Che comunque il fatto di accettare le condizioni di Triple H fosse solamente, come dire, un palliativo per prenderli poi di sorpresa. Ma...
No, io ho avuto un'impressione diversa. Io ho avuto l'impressione che se Orton avesse vinto il match, lui voleva dimostrare all'Authority di essere migliore. Voleva avendo perso il match... praticamente non è riuscito a dimostrare appieno le sue capacità all'Authority, quindi poi non avendolo perso in maniera pulita, l'ha perso sì in maniera pulita ma è con una vittoria di rapina da parte di Rollins, quindi sì, non è stata una vittoria chiara quella di Rollins.
Sì, beh, però comunque pulita, un roll up, non
è anche piuttosto imbarazzante.
Esatto. Lì è andato fuori di testa, però secondo me lui non intendeva ribellarsi dall'inizio, lui intendeva dare una lezione a Rollins, mm-hmm, lezione che non è arrivata, e allora lì ha sfasato.
Poi quello che voglio dire è che quello che sta emergendo è che è emerso soprattutto ieri sera, che sta venendo fuori una Stephanie che più burattinaia,
sì, certamente, Stephanie che diciamo porta i pantaloni
e che probabilmente ieri in presenza del padre,
sì,
potrebbe, non vorrei dire la strada trita e ritrita, ma magari forse scenari futuri di quello che potrebbe succedere dopo Survivor Series, dice, magari vedendosi privata del potere,
sì,
decisionale, potrebbe cominciare a dire va bene, adesso mi prendo quello che è mio.
Però quante volte è che la diciamo questa cosa, poi non succede?
Esatto, ma visto che avendo magari perdendo il match, quindi
dato che comunque secondo me lo perdono sto match, lo perdono perché per come stanno mettendo giù le cose questi qua lo perdono.
Io non credo lo perdono.
Non siamo d'accordo
con lei che dice tu mi privi del mio posto e io ti vengo a prendere il tuo, in poche parole.
Esatto, perché probabilmente succederà così, perché è il piano B, perché per come gliel'ha messa giù Vince, per come stanno passando le cose, per anche come è finita la puntata ieri sera, perché il pestaggio di Orton, ripeto, è un modo per far tornare Orton alle Series e farli perdere.
Può anche tornare dopo le series.
Ma per come l'hanno fatto lo fanno tornare alle series a sorpresa?
Se lui non è alle series, non può tornare alle series. Cioè, se lui non, non è bucato
alle series,
non
può tornare a sorpresa.
Non è annunciato, ma era, no, era annunciato, lo hanno tolto. Quindi può voler dire niente.
Ma lo fai a sorpresa.
Ma no, ma devi pubblicizzarlo a livello locale. Siamo a St. Louis anche, ricordiamoci questo.
Ma aspetta, scusa un secondo. Se tu fai l'apparizione a sorpresa di Batista, che poi è uscita, non lo dovevamo pubblicizzare se è sorpresa.
No, ho capito, siamo a St. Louis, non pubblicizzi Randy Orton? Che è di St. Louis, mi sembra strano.
Ma lo fai tornare a sorpresa, gli fai prendere il pop a sorpresa.
Ma tanto è pubblicità locale, lo annunci, ormai non lo fanno più quel ragionamento, ormai. A livello locale non lo fanno più quel ragionamento. Andrebbe a sorpresa, ma ormai non ragionano più a livello così, a livello locale in questo modo. Tant'è che li annunciano quasi tutti. Infatti a livello locale Brock Lesnar lo stanno pubblicizzando per gli show dove deve apparire. Quindi ormai non ragionano più così.
Sì, ma Lesnar non torna a sorpresa.
Sì che torna a sorpresa.
Ma non è un ritorno a sorpresa quello di Lesnar.
Ma come no, ormai non è un ritorno a sorpresa? Dipende, se non annunciano lo screen, ritorno a sorpresa sì. In questo momento non è pubblicizzato non è annunciato per gli slammy. A livello locale lo stanno pubblicizzando, quindi è come se fosse un ritorno a sorpresa. Orton a St. Louis lo devi pubblicizzare. Mi sembra strano che non lo pubblicizzino. Quindi o veramente non c'è, perché deve girare, deve girare il film, quindi o veramente non c'è, o ritorna dopo il Survivor Series. Bisogna vedere quando ci mette anche a girare il film. Logicamente
perdono comunque in qualche modo, li fanno perdere.
Secondo me non perdono. Ti dico, secondo me non perdono.
Ma sì che perdono,
perché sono con le spalle al muro. Mi sembra strano che perdano. Mi sembra molto strano che dal nulla così perdano. Quindi vedremo che succederà. Perché tu dici che è John Cena, siamo d'accordo, però mi sembra strano.
No, non dico che è John Cena.
Mi sembra molto strano
come stanno gestendo la faida.
E come la stanno gestendo? Sono con le spalle al muro. Come la stanno gestendo?
Appunto, con le spalle al muro li fanno perdere.
Ma no, ma è l'esatto contrario, semmai.
Ma no, che non è l'esatto contrario. E come no? Stefani si incazza.
Ma se si incazza cosa cambia? Cosa cambia se si incazza? Che tanto non conta niente.
Come non conta niente? Principal owner prende le azioni del padre e diventa le
Ma che come fa a prendere le azioni del padre? Spiegami come fa a prendere le azioni del padre in storyline.
Ma figurati, ma non li fanno vincere. Dai,
ma come non li fanno vincere?
Come sta andando la storyline?
E come sta andando? Dimmelo tu come sta andando la storyline.
Come sta andando la storyline? Li fanno perdere perché ci hanno tutti contro, fanno sto cazzo di pop e poi il giorno dopo torna Vince e in qualche modo comincia a fare.
Ma non puoi fare una cosa del genere. Ma non ha senso in storyline una cosa del genere. Perché li avrebbe messi in un match allora, se poi il giorno dopo pianifica di farli tornare prima? Di farli tornare
a
posto.
Ma non pianifica Vince, sono loro due che lo fregano.
Ma come pianifica? Ma come fanno a fregarlo? Ma spiegami un attimo come fanno a fregarlo.
Gli fanno uno stealth takeover e gli prendono le azioni.
Farlo? No, che non possono farlo. Come fanno?
Scusa un secondo. Tu li fai vincere? Cosa hai risolto quando hanno vinto?
Che sono fuori dal potere. Sono fuori dal potere. Poi vediamo cosa succede dopo.
No, ma fai vincere loro due, cosa cambia? Cosa servito?
Se fai vincere loro due non cambia niente. Non cambia niente,
appunto,
infatti.
E allora?
Perché deve cambiare?
Perché non perché allora non metti sta stipulazione se devi farli vincere?
Ma lo capisci che sta stipulazione è fatta per far abbonare la gente al network?
Ma se come hai detto te, non gliene frega
è
niente
per farli rimanere la gente al network. Siamo d'accordo.
E allora
certo.
Vedi che allora siamo
tutti. Allora, riformulo la frase perché mi sono espresso male. Questa stipulazione è per convincere la gente ancora di più a premere il tasto e a fare il network.
Okay.
Che è gratis. Poi dopo vediamo. Loro su...
Se tu mi dici che questa stipulazione è fatta per portare la gente al network, se il network è gratis, non, la gente comunque, anche se tu gli mettevi un match di merda, te magari te lo metteva lo stesso coso.
No, invece.
Ma aspetta un secondo, allora tu fai arrivare la gente, tu stai vendendo la cosa, sti qua perdono, venite a vedere come perdono.
E poi vincono, è quello il punto.
Ma non vincono.
Ma come non vincono? Ma come non vincono?
Ma cioè, non trova, vincono trovami... due,
allora,
dai,
vi...
non
allora vincono, vincono, vince il team Sina. Vince il team Sina. Chi metti al posto di Triple H e Stefani? Non mi metta rimango quei Vince. Due. Non mi metta rimangono quei due, perché non ha senso. Non mi metta rimango quei due.
Tieni Vince due settimane poi
ma non sta Vince, non sta on screen Vince. Ma non sta on screen Vince. È un anno e mezzo che non si vede Vince. On screen.
Una soluzione si trova, dai. Cioè, sono andati avanti con i general, beh, con soluzioni per 15 anni, adesso sono diventati irrinunciabili questi due.
No, ma
allora, per come la vedo io,
adesso non è che
non è che sono diventati irrinunciabili, ma non c'è motivo in questo momento di toglierli quei due lì.
Oltretutto,
anche perché non è nessuno, non hai nessuno da metterci.
Ma si può evolvere. Può evolvere,
non
la
è nessuno da metterci. Ci metti Sting, ok. Se metti Sting, l'effetto novità Sting finisce in 3 settimane.
Ma Sting è una soluzione temporanea.
Ho capito, siamo d'accordo.
Come per dire.
In questo momento io non vedo soluzione. Questi due rimangono.
Non è detto che... Perché alla lunga comunque rischi di avere una soluzione ridondante. Ripeto, la storia si può comunque evolvere anche cambiando le figure di potere.
Ho capito, ma devi comunque tenere in storia in questi due, in qualche modo. Tanto vale che lasci tutto così.
Guarda, per quello che sto vedendo, secondo me mi stanno dando l'idea che mi stanno talmente mettendo in difficoltà. Il classico caso in cui uno dei due partecipanti alla faida viene messo in una tale difficoltà
che poi vince,
in tali problemi
che poi vince.
Succede con gli heel, succede con i face. Secondo me vince. Perché oltretutto, come giustamente dice Eric, una volta che l'authority perde e sono fuori dai giochi di potere, non avrebbero in storyline sarebbe davvero fin troppo complicato trovare un modo per farli rientrare, perché sarebbe non avrebbero, essendo fuori dai giochi di potere, non avrebbero il potere per trovare il modo di rientrare. Adesso sto usando un giro di parole un po' incasinato. Però sarebbero fuori dal dalle cabine, dalle stanze di controllo che gli permetterebbero di rientrare. Perché anche la storia che diceva Mattia della stealth takeover, come si dice, è troppo macchinosa, arzigogolata per
gli dici
pubblico.
Ma no, ma dici che hanno comprato le che hanno preso più azioni di Vince.
Ma fanno. Come fanno a prendere più azioni di Vince? Non sono in borsa le azioni della WWE. Quelle di Vince non sono in borsa, come fanno a prendergliele? Poi comunque è una storyline che il 99% della gente non capisce. Probabilmente non gliene frega niente. Comunque, vabbè, vedremo che succederà. Secondo me vince il Team Authority in qualche modo. Non penso che vedremo il team di Sina vincere, non penso che vedremo l'Authority perdere a questo giro. Poi bisogna vedere che succede. Poi, ecco, bisognerà vedere poi come l'Authority a TLC si vendicherà sui partecipanti del team Sina. Più che altro sarà quello il motivo. Vedremo in che match sarà messo Sina, in che match saranno messi gli altri 4 partecipanti. Probabilmente sarà quella la storyline. Però non penso che perderà non penso che vincerà il team di Sina. Le possibilità ci sono, per l'amor di Dio. Non vedo però il vantaggio di una situazione di questo tipo. Anche perché comunque più che il vantaggio non vedo il punto d'uscita. Più che altro da questa storyline. Cioè, rischi di impelagarti in una situazione da cui a livello creativo è molto difficile uscire. Quindi, senza fare dei disastri. Quindi, non so. Vedremo che accadrà nelle prossime. Quando cazzo è Survivor Series? 3 settimane, no? È il 23, no? Sì.
24. 23.
No, 24. Sì, 24 per noi perché è le 2 del mattino di lunedì. Però, domenica 23. Vabbè, torniamo.
Io vi saluto che sono in fase REM.
In fase REM?
Avanzata.
Va bene. Ci sentiamo, boh.
Ci sentiamo
nel weekend quando dovremo fare weekend, il caffè. Perché non mi sa che per le altre cose non
attivo,
ci sei.
Finalmente.
Vabbò,
ciao, buonanotte.
Ciao, Fabio, buonanotte.
Cosa ci mancava per Raw? Titus O'Neil contro Ryback. con Titus O'Neill che dice che a Survivor Series la vittoria sarà avrà lo spelling T-I-T-U-S. Io credo che invece sarà J-O-B-B-E-R, però vedremo che succederà. Comunque ieri sera è stato trattato esattamente in quel modo con Ryback, che lo ha fatto secco praticamente in meno di un minuto. Renee Young intervista Big Show, intervista abbastanza normale a Big Show, tutto sommato, in previsione del match contro Mark Henry. A fine match, però, c'è stata praticamente un'apparizione, no, credo che sia arrivata lì, magari mi sbaglio, no, chiedo scusa, è il segmento dopo, è l'intervista che ha fatto con Brie, che è durata 3 secondi, dove c'è l'apparizione di Rowan. Big Show contro Mark Henry, finito per squalifica, abbastanza scontata come cosa. Abbastanza scontata la squalifica a vantaggio di Big Show con Mark Henry, che alla fine distrugge Big Show con una War Strong Slam sugli scalini. Faida che ci tocca, probabilmente. Henry e Show probabilmente alla fine veramente li vediamo nel Survivor Series, perché non so se vedremo un confronto uno, diciamo, uno contro uno appunto a Survivor Series. Vedremo che succederà. Come?
Speriamo di no.
Dato il precedente di ieri sera.
Di non vedere un uno contro uno.
Poi abbiamo... che abbiamo? Ah, intervista AJD al tavolo di commento per il match... Per il match successivo, che è un match delle Divas. Però prima nel backstage intervista Brie Bella, interrotta da Nikki, che non ha praticamente dato il permesso alla sorella di fare l'intervista. René si vede chiudere l'intervista, ma viene avvicinata da Eric Rowan, che a quanto sembra è diventato Festus, però heel come gimmick.
Sì.
L'avete visto SmackDown il segmento con Kane? Rowan e Kane?
No.
Con Rowan che sta guardando, no. Rowan che sta guardando Sino Evil, arriva Kane, Rowan si toglie la maschera e dice: "Mi hai spaventato", e rimette la maschera guardando il film. Sì. Ebbene sì, non so cosa stiano mirando con come si chiama, con Rowan. Con Harper mi sa che stanno facendo un lavoro più interessante per quanto riguarda il suo ritorno.
E Harper diceva, no, e Rowan dicevano che aveva praticamente l'intelligenza di un bambino, quindi magari...
Ho capito, però...
Possono giocarla come un bambino scemo.
Sì, ho capito, però rischi veramente di buttarla in vacca così. Cioè, di
far piccato la porcheria. Sentivamo proprio il bisogno.
Appunto, cioè rischi di farlo diventare uno Eugene leggermente più grosso, più che altro.
Cammini sulle uova, anche in termini di politically correct. E la WWE, a quanto pare... in questo periodo sta attenta a queste cose, per cui non ci cioè, è complicato, ecco, to.
Sì. Cioè, non è il 2006 dove con come si chiama, con dove Eugene venne preso a bastonate da Sandman durante i CW One Night Stand. Non credo che farebbero più una cosa del genere ormai. Però no, bisogna vedere Rowan come lo gestiscono, se è grande e grosso ma col cervello di una nocciolina o qualcosa di diverso. Nikki Bella contro Emma, con vittoria di Nikki con il Rack Attack, Shock Treatment, come lo chiamano, adesso lo chiamano Rack Attack. Vedremo quale sarà quando sarà il match, penso Survivor Series a questo punto, tra Nikki e AJ. Non, come ho detto nel caffè nel weekend, non escludo che Brie aiuti la sorella a vincere per poi avere la resa dei conti a TLC, perché comunque poi dopo il pay-per-view finiscono i 30 giorni di impegno di Brie come assistente della sorella, diciamo così. Vedremo che succederà. A fine match, tra l'altro, Nikki dice a Brie di andare a schiaffeggiare AJ le restituisce il favore e poi tenta di andare a prendere Nikki, però Nikki si leva dalle scatole in tempo. Ma poi passiamo al momento forse più bello della puntata. C'è questo video che annuncia il ridebutto di Xavier Woods con un personaggio non meglio definibile. Non so cosa
quando ho visto il video ho pensato che fosse la gimmick più bella degli ultimi 50 anni.
Cosa mi ha significato quel video?
Credo che abbiano deciso di fare un omaggio alla memoria di Ernest the Cat Miller, che non è morto.
Sai cos'è? sai cos'è? Non vedo l'ora che entra e faccia il signore è con te, il signore è con te.
Non credo, non credo.
Del genere.
Ma che non è un coro da stadio, comunque. Quello...
A parte che
più o meno
no.
Non ci avevano già provato 13 anni fa con Reverend Deacon.
Reverend no, erano Reverend Devon e Deacon Battista. Non era Reverend Deacon è un misto.
Sì, scusa.
Reverend Deacon è bellissimo.
È il misto.
Reverendo Diacono è un po' difficile che sia, no? Sono due cose che non vanno, sì, molto d'accordo. Poi con i reverendi, con i diaconi, dopo la questione del settimo cielo, io onestamente eviterei. Comunque, vedremo cosa accadrà. Comunque, da un jobber all'altro, dal video di Xavier Woods a Zack Ryder, che viene sacrificato all'altare di Madre Russia, ovvero di Rusev, che praticamente lo fa soccombere all'accolade nel giro di poco. Tutto insomma, uno squash totale, praticamente. Rusev squash,
sì, sì. Ricordiamo che Zack Ryder si è proposto per il Team Cena.
Sì, e direi che le premesse sono ottime per quanto...
Molto bene.
Ha detto, sì, nel momento in cui ha detto si è toccato le palle, ha detto, minchia, qua perdo davvero. Se me lo prendo.
Nel match successivo Fernando batte Stardust con una distrazione da parte di Torito che praticamente manda Goldust con un calcione addosso a Miz e Sandow, che erano a bordo ring per il commento del match. Fernando schiena una metà dei Tag Team Champions. Si sta effettivamente creando questa faida multi-team per Survivor Series, pensandoci bene, quindi vedremo che accadrà. E infine nel main event Randy Orton viene battuto da Seth Rollins con un backslide in un bel match, tra l'altro anche lungo,
bello,
tra l'altro,
sì, il molto bello,
bel match Orton,
anche il bel, ma bello tutto, sì, di quel segmento, sia il match che il post, perché hanno trovato probabilmente la finisher, il finale migliore per far scoppiare Orton, perché dopo un match bello, fatto bene, dove probabilmente stava anche per vincere con l'RKO, perdere con un backslide così è piuttosto imbarazzante. Su questo loro ci hanno giocato parecchio.
Beh,
secondo
sai,
me.
No, sì, no, più che altro puoi vederla in questo modo. Cioè, hanno provato a cartellarsi per tutto il match. Alla fine, con una semplicissima mossa di wrestling, Seth Rollins ha battuto Randy Orton. Puoi vederla in questo modo. Comunque sì, alla fine è una mossa anche relativamente semplice, effettivamente. Quindi... ci può stare il ragionamento che hai fatto. Alla fine del match quasi vengono alle mani Rollins e Orton, vengono convinti, viene convinto anzi Orton a lasciare un po' perdere i piani per qualche istante per parlare e riappacificarsi con Rollins. Rollins dice: sarò io la persona matura, ti do la mano e ti chiedo scusa per quello che ti ho fatto. Orton gli dice: ti chiedo scusa anch'io, RKO, e scatta una rissa gigantesca con Kane, Noble e Mercury. Ecco, ci chiedevano nel weekend se Noble e Mercury potrebbero far parte del Team Authority. Non credo, però sarebbe molto, sì, bello, onestamente.
Se insieme li fanno passare per uno, sì.
Ma poverini, non so, okay, che sono, dai, sono più nani. Non sono più nani, ok, però insomma.
Ma anche come livello.
Vabbè, sono ex lottatori, di fatto, alla fin fine. Adesso sono la security privata di Rollins. Alla fine, praticamente, Triple H tenta di salire nel ring e di calmare le acque. Alla fine, Orton praticamente viene, almeno per il momento, riportato alla ragione. Fa per allontanarsi, dà una spallata a Triple H che lo blocca. Triple H viene steso da un cazzottone di Randy Orton, prosegue la rissa con gli altri praticamente che sono presenti sul ring. Mercury, Noble e Kane vengono mandati fuori, RKO a Mercury mentre Orton tenta di andare su Rollins. Kane e Noble bloccano ancora Randy Orton che praticamente stava per andare a prendere Rollins. Curb stomp di Rollins ai danni di Orton sul tavolo dei commentatori. Triple H non sa cosa fare. Stephanie, perché è combattuto più che altro, non sa se finire Orton o tentare di ricomporre ancora la frattura. Stephanie dice a Triple H e anche agli altri di finire questa questione, e alla fine Triple H acconsente a questo piano, e praticamente Orton, la testa di Orton viene appoggiata, la testa di Orton sanguinante peraltro, viene appoggiata sugli scalini. Rollins va per un altro corp stomp e ancora una volta va a segno sul su praticamente sugli scalini con Orton. Prima però fa la posa di Randy Orton e poi gli fa praticamente il curb stomp sugli scalini. Quindi Orton viene portato via. È stata buttata con un po' di sangue, perché Cesaro si è tagliato durante il primo match, quello con Ambrose. Nel match finale il curb stomp sul tavolo dei commentatori ha fatto sanguinare Orton. Sono quei sanguinamenti casuali che la WWE non può evitare, perché la WWE cerca di, diciamo che il blade job è difficile che si veda, per non dire impossibile, nella WWE attuale. Adesso con praticamente, come posso dire, con queste cose hanno comunque aggiunto, specialmente nel caso di Orton, alla drammaticità del segmento. Non dico di fare tutte le settimane, perché vuol dire fare del male sul serio alle persone coinvolte, però in questo caso una diciamo un sanguinamento fortuito, secondo me ha aiutato il segmento. Alla fine è una puntata, come vi ho detto, caotica, dirò. Non so se caos organizzato, se vogliamo, però effettivamente sono successe tante cose. Adesso vediamo come ne escono da questa situazione, in vista di, per quanto riguarda Survivor Series. Prossima settimana Raw è a Liverpool, mi sembra, credo che siano in Inghilterra, perché adesso domani comincia il tour. Ah, ecco, ci siamo dimenticati, visto che ho visto la foto, siamo dimenticati che a fine show Rusev, in esclusiva sul WWE Network, ha battuto Sheamus per sottomissione per conquistare il titolo degli Stati Uniti, in un buon match, tra l'altro, anche quello, abbastanza lento per i primi minuti, poi gli ultimi 5 minuti belli, onestamente.
A me Rusev piace molto.
Ma anche a me, non voglio dire che mi piace molto, però devo dire che
sì.
Mi sembra onestamente abbastanza sottovalutato, nel senso che non, come posso dire,
ci sono big men molto peggiori.
Sì,
assolutamente sì. Non...
Ryback non vale un cazzo rispetto a
Rusev. Ha anche un buon selling, cioè ci sa stare sul ring. È un fenomeno? No, probabilmente no. Però le cose semplici comunque le sa fare bene. Poi, ripeto, paga la gimmick più che altro, perché comunque penso che dopo questo stint, penso che non credo che ci saranno tante cose per lui. Il rischio è veramente che diventi il, diciamo, il face alla Volkov, più che altro, quando poi russo ballerino, Kozlov face praticamente, quando
qui spira l'ana mentre si cambia.
Tu dici che arriveremo a quello?
Sì.
Ma chi se ne frega, l'ha già messa incinta, capirai.
Ma non è incinta, smettila.
Vabbè, comunque in ogni caso già se la sifona, quindi
quello sì. Vabbè, però noi non lo sappiamo, cioè noi on screen non hanno fatto capire niente di questa cosa. Poi nella vita reale effettivamente c'è un rapporto tra questi due. Vabbè, vedremo che succede la prossima settimana. Confermo che Raw la prossima settimana è in Inghilterra, vi dico la città, ma credo che sia Liverpool.
Allora è Galles.
Com'è?
Dato che parliamo di Rusev, non posso esimermi da mettere questa, sempre che mi vada.
Cosa?
No, non va purtroppo l'immagine. Volevo mettere una bellissima foto di Rusev, ma purtroppo non mi vanno.
Quale?
Purtroppo su Chrome non riesco a mettere le immagini.
Ah, perché non riesci a mettere le immagini?
Non lo so. Infatti, hai notato che mi è sparito il lower third?
Sì, ho notato.
Perché mi parte all'inizio e poi mi sparisce, non so.
Ho capito, va bene.
Chrome mi dà questi problemi.
Va bene, comunque
volevo mettere la mitica immagine di Rusev, quella che metto sempre con lui col tubo in mano, così.
Col tubo in mano? Che immagine?
Sì, quella con la maglietta dei Clippers.
Ah, ok, sì.
Con la maglietta dei Clippers, con Lana che c'ha una faccia che anche lei da antologia, che tipo è di così.
Comunque, ragazzi, vi saluto anch'io che sono prossimo al coma.
Va bene. Auguri, dottor Villori, tra l'altro,
Grazie.
Vecchiaccio, sono troppi, a prescindere, però
38.
Appunto. È passata la mezza?
Sì.
È mezzanotte 18. 38, è mezzanotte, ragazzi. 18 in questo momento.
No, ho perso anche la cognizione del tempo. Bene, auguri, vecchiaccio.
Grazie.
Lei è di gran lunga l'elemento 38 anni ben portati. 38 anni molto ben portati, va anche detto questo. Lei è di gran lunga l'elemento più vecchio del programma, credo, stavo pensando, perché anche Fabio mi sa che
sì,
ne è un pelino
di meno. Sì.
A questo punto direi di sì. Vabbè, ci sentiamo nel weekend per il caffè, che credo sarà registrato di sabato questa settimana. Non
credo. Io mi chiamo dalla macchina, perché
ancora, sono in viaggio. Dove vai? Questo... Dove va questo weekend? Andiamo a vedere i Guardiani della Galassia?
Vado a Manerbio a suonare.
Ah, pensavo a vedere i Guardiani della Galassia per la settima volta, però.
No, ce la va ancora.
No, quello dopo aver suonato, se c'è una terza visione.
Cioè, alle 2 del mattino, se c'è ancora...
Guarda.
Esatto.
Mi ha già detto che andrà a vederlo quando lo daranno a Luci a 3 euro, quindi andrà a vederlo di nuovo. È preoccupante questa cosa, stiamo diventando veramente livelli del Titanic.
Ma Mattia, adesso una domanda, in tutte queste uscite, serate, ma un po' di figa?
Punto. Figa vedere i Guardiani della Galassia, a meno che non sia interessata a Batista, la vedo un po' difficile.
Vabbè, che ci vuoi fare?
Buonanotte ragazzi.
Grazie, ti fanno anche gli auguri dall'app delle domande. Notte, ci sentiamo sabato.
Ciao.
Ci chiedono, tra l'altro, dall'app delle domande, quanto è stato epico Kane che inciampa su Randy Orton? Sì, è stato particolarmente divertente, sì, effettivamente. Tralasciando questo, avete letto la graphic novel della 9L dedicata a Andrea Giai? No, io personalmente no, non so se l'ha letta magari.
Non ancora, che più... deve uscire a breve, la comprerò assolutamente.
Ok. Tu che sei più sul mondo dei fumetti. Vai.
Il mio che l'ha già detto che è veramente bella.
Ah, ok, benissimo. Quindi gli darò poi un'occhiatina anch'io quando si farà vedere. Ho troppo da spendere in questo periodo sui videogiochi. Tra l'altro ho ancora la bava intorno alla bocca dopo che ho visto il filmato di GTA 5 che hanno diffuso oggi. Questo vuol dire fare un porting next gen. O new gen, che dir si voglia. Devi prendere un gioco, farlo, portarlo sulla nuova generazione, mettere la visuale in prima persona può essere un motivo per convincermi a comprarlo. Non so se avete visto le immagini.
Per me può essere.
Sono molto belle.
Per me invece è un ottimo motivo per continuare a non comprare GTA, perché la visione in prima persona mi ha sempre fatto cagare.
Però in certi giochi è una figata. In GTA è una figata, secondo me, l'immagine in prima persona, specialmente...
Mi fa venire da vomitare... La visuale in prima persona mi fa spesso venire da vomitare.
Ah, ok, allora non giochi di sparatutto, però, abbi pazienza.
No, non ho mai giocato di sparatutto.
Ah, ok, allora ok, se mi fai questo ragionamento... Ok, comunque vi do...
Infatti ho Borderlands, ho giocato pochissimo perché mi dà un sacco di fastidio la
visuale. Tu sei più da Halo, dovessi dire. Non mi ricordo che gioco è in terza persona, se Halo è in terza o in prima, adesso...
È in prima.
Che gioco è in terza? Che gioco è in terza, porca miseria? Ecco qua.
Mass Effect.
È già però diverso rispetto a un Call of Duty o un altro gioco. No, è coso, come si chiama? Oddio, non mi viene... Non mi viene la...
Battlefield.
No, Battlefield non è in terza. Gears of War è una terza, è in terza persona. Gears of War in terza. Quindi potresti apprezzare Gears of War più che altro.
Ma anche con lo apprezzo, infatti.
Però è una PlayStation, quindi non puoi giocarci.
Esatto, comunque è un'esclusiva di una console che non ha, quindi niente.
Esatto, esattamente. Vabbè,
guarda, in tutta sincerità...
Però gli soprattutto a lui non piacciono, quindi... Last of Us è anche...
Non è che me ne frega più di tanto.
Vero, verissimo. Last of Us è anche in terza persona, anche se non è uno shooter, tecnicamente.
Io ammetto candidamente di essere uno dei pochi stronzi che Last of Us non è piaciuto, quindi...
Ah, un bel gioco, onestamente. Però come posso dire...
Mi sono rotto il cazzo subito.
Ah, ok, vabbè.
Non è quello, è quello il proprio problema.
No, capisco perfettamente.
Ho giocato un'oretta, ho fatto un'oretta di gioco, mi sono rotto le balle.
Mm-hmm. Va bene. Vi passo in chat le immagini di Call of Duty in prima persona. Buonanotte, di GTA 5 in prima persona, che non sono
io
niente.
Io lo guardo, che poi mi faccio il sangue amaro.
Ah, beh, perché tu hai ancora 360, giustamente, vabbè.
Sì, vabbè, prima o poi arriverà quando ti sarà l'Xbox, tu probabilmente
tu puoi andare a One, eh? In quel momento.
Cioè, è chiaro.
Vabbè, puoi dar dentro la, come si chiama, la 360 per prendere la One a farti
che
fare
un pochettino.
Non hai la 360? Non lì probabilmente, ma a casa ce l'avevi. Sai che abbiamo perso il collegamento con con Negro e anche credo con gli altri. Adesso sì, credo che ci sia qualche piccolo problema di collegamento, quindi aspettiamo qualche secondo affinché prima di tornare praticamente con le immagini e con la nostra diretta. Comunque qualche secondo di pazienza e poi riprenderemo la diretta. Intanto cominciamo già a rispondere a qualche domanda. Dove è possibile guardare Lucha Underground? Ci viene chiesto, si trova online, credo nei soliti siti. La puntata della settimana scorsa si trova senza credo alcun problema. Vediamo un po', non so se gli altri mi sentono adesso, non credo mi sentano, no, perché c'è ancora qualche piccolo problema di collegamento, però intanto noi, ah no, eccoci qua, dovremmo avere ripreso, e allora facciamo una bella cosa, mentre intanto io tolgo un attimo le immagini sul mio PC, adesso proviamo a rientrare in onda con la trasmissione anche su YouTube, mentre siamo regolarmente in diretta audio. Eccoci qua, adesso dovremmo riuscire tranquillamente a ritornare in collegamento con gli altri. Tempo qualche secondo di pazienza finché venga ripristinato il collegamento. Eccoci qua, adesso dovremmo avere ripreso il collegamento, dovremmo essere regolarmente in onda con gli altri. Adesso mi vedo un attimo che vedo lì. Eccoci qua, sento delle esultanze immotivate in sottofondo, quindi dovremmo aver recuperato il collegamento con gli altri due. Mi sentite?
Sì.
Ok, perfetto. No, dicevo... Sì, adesso... Dicevi?
Sì, adesso ti sentiamo.
Ah, ok, perfetto. No, stavo rispondendo già, avevo cominciato già a rispondere alle domande praticamente di questa settimana. Ci hanno chiesto dove vedere, per esempio, Lucha Underground. Credo ho detto nei soliti siti, meno male. Soliti siti di dove si trova wrestling, le puntate si trovano abbastanza comodamente, tutto sommato, visto che l'Italia non è trasmesso da nessuno. Va detto che la prima puntata pare abbia fatto 8.000 spettatori in un network di ipernicchia, ed è stato tra l'altro uno dei programmi più visti negli ultimi mesi del canale, quindi pensate cosa, che numeri faccia il Rai Network, che però è una programmazione che a me piace molto. Paga il fatto che è un canale di ipernicchia che è trasmesso praticamente cioè ancora non in tutti i provider americani, per raggiungere mi sembra 40 milioni di case, mentre per esempio Spike è intorno ai 98 milioni e 7 per la precisione. Quale futuro per Sheamus? Dipende. Io credo che con un passaggio a Hill lui ci guadagnerebbe molto, però bisogna vedere che intenzioni ha la compagnia. Domanda su cui ci rivederemo, e lo so già. A voi piace Roman Reigns? Prego, Mattia.
No.
Ecco.
Vabbè, ma che non puoi fare queste domande qua, Mattia.
Lo immaginavo.
Metti in tag team con Rollins, va bene. Metti in tag team con qualcuno, posso anche accettarlo. Singolo, no. Singolo lo trovo terribilmente noioso. Al microfono fa cagare, e questo non potete dire di no. E sul ring è un big man, a me i big man non piacciono.
Però al microfono ho sentito di peggio. Più che altro devono inquadrarlo perché ha dei limiti, quello sicuramente, però se lo metti in condizione di far cagare, come è successo qualche settimana fa, oh, chiaro che fa cagare. Devono trovare il modo di farlo rendere al meglio, probabilmente. Poi vedremo se il pubblico risponderà bene al suo push che pare la compagnia abbia pianificato. Vedremo che succederà. Vostro parere sulla gimmick di Eugene? L'ho sempre odiato io, la gimmick di Eugene, perché comunque...
Che gimmick di merda.
È una gimmick che non mi è mai piaciuta, onestamente.
A me da ragazzino, da quindicenne, comunque non mi dispiaceva. Adesso ci ripenso.
La gimmick del ritardato non ti dispiaceva?
Dopo la vedevo con occhi diversi quando avevo 15 anni. Comunque.
L'ho vista subito con una boiata, più che altro. Parliamo di 10 anni fa, più che altro.
Io avevo 11 anni, quindi...
Tu invece come la vedevi?
Tu invece no, come io l'ho sempre odiata comunque.
Ah, ok, va bene. Vabbè. Filippo 32, da quale sito prendete i DNS per il network? Io li prendo da unotelli.com, credo che sia il sito. Ha una prova gratuita di 2 settimane, poi si paga $3.99 al mese per accedere al network, ma non solo, accedere anche ad altri siti come Hulu, Netflix e molti molti altri. Sono tipo 300 siti che sono sbloccati con gli DNS di un hotel, tra cui per esempio anche SkyGo, che se andate all'estero è molto comodo, per esempio.
Invece ho un Creator che costa 50 centesimi in più, ma siamo
come?
Lì.
Cos'hai tu?
Un Locator.
Ah, ok, sì. Un Locator è un po' meno city, però, rispetto a un hotel. Sai cosa? Più che altro, un hotel ha anche un vantaggio. C'ha il server a Milano direttamente, quindi per le connessioni italiane è molto, molto comodo.
Sì, quello sì, però comunque Hulu e Netflix.
Sì, sì, alla fine. Esatto, sì, dipende anche dalle esigenze. Chiaro, dipende anche dalle esigenze, logicamente.
Sì, sì.
Qual è il nick di Mattia su tutto il resto? Credo che sia Dante, però non posti,
Dante,
tanto, su, non posti tanto sul forum, tu mi sembra, su tutto il resto.
No, non posto mai sul forum. Esatto.
Il bello è che in chiave Mark nel promo di Triple H non c'era neanche una bugia. In quello su Ziggler, assolutamente sì, è vero.
Assolutamente sì.
Piccola curiosità, cosa dicono gli Uso durante l'entrata? Dipende cosa intendi. Se dici la parte in samoano, non me la chiedere, perché non la...
La parte in samoano è tipo un H.
Sì, cioè... è la Sivatau, praticamente, che è la...
Sì, è un canto di guerra, solite, quelle robe, tipo quelle che fanno gli All Blacks.
È una partita. Danza di guerra che compiono i giocatori della nazionale samoana di rugby prima di ogni partita. È leggermente diversa, logicamente. Soprattutto perché c'è la base sotto. Però, bene o male, è quella. La parte in inglese è semplicemente when you say you, when we say us, you say oh, us oh, us oh, eccetera eccetera. Ci ha fatto anche una maglietta su sta cosa. Salve ragazzi, nella difficile operazione di seguire voi in contemporanea Mario su MTV, vi chiedo, le ultime theme song fatte per i lottatori vi sembrano ben curate o alternano grandi idee degli abomini? I riferimenti alla team di Bribella non sono casuali. Dipende, adesso c'hanno questo gruppo che si chiama CFOs, che le sta facendo praticamente tutte. Alcune sono discutibili, altre effettivamente, per esempio quella dello Shield va benissimo per i personaggi che avevano, e va bene anche tutto sommato per Roman Reigns. Quella di Ambrose dipende, quella di Rollins sono più non mi piace molto. Quella di Ambrose,
quella di Rollins era quella che usava NXT, più o meno, leggermente modificata.
No, quella di quando era face? No, era molto diversa.
Sicuro, a me sembrava che
no,
fosse
no,
uguale.
No, te la faccio sentire se la becco. Te la faccio, se becco la film di...
A me piace tantissimo quella di Sami Zayn. Sami Zayn è veramente bella.
Quella nuova? Sì.
Sì.
Quella nuova di NXT. Quella di Rollins era questa, se non ricordo male. Adesso vado a prenderla. Era questa.
Brava, ecco.
No, non c'entrano molto le due file, più che altro. E quindi lui faceva headbanging praticamente sullo stage. Però a parte quello non c'entravano molto le due film. Dare a Miz e Miz i titoli di tag stuzzica come idea? Non mi dispiace onestamente l'idea di Miz e Miz di coppia. Rollins da secondo heel della federazione dopo Lesnar, ovviamente. Ve lo aspettate così perfetto nel suo ruolo? Avreste avuto delle perplessità l'indomani del suo turn a giugno? Non avevo perplessità, però effettivamente non pensavo avrebbe reso così bene.
Esatto.
Pensavo avrebbe fatto bene, ma non così bene. Vai Mattia, scusa.
Non pensavo ci sarebbe arrivato in così poco tempo.
È stata abbastanza un'incognita all'inizio. Il suo arrivo lì, però ha dimostrato che ci può stare benissimo lì dove è adesso.
Poi abbiamo qualche tempo fa avevate detto che dare a Rusev il titolo degli Stati Uniti sarebbe stato inutile. No, io non ho detto che non sarebbe stato inutile, ho detto che era sopra il titolo degli Stati Uniti e esatto, era il rischio di un declassamento più che altro per quanto riguarda Rusev, soprattutto se poi andrà contro John Cena, perché John Cena del titolo degli Stati Uniti onestamente che se ne fa. Secondo me invece quel titolo in mano a lui ha un filo di senso in più rispetto a Sheamus. Sì, ok, grazie, perché Sheamus più che altro ormai aveva dato tutto quello che poteva dare con il titolo degli Stati Uniti. Se si può giocare sulla rivalità Russia-Stati Uniti, aiuto, un attimo solo, che ho perso la pagina.
Se vogliono fare la tresciata gli fanno anche la cintura con la bandiera russa.
L'ha messa Rusev nel suo account di Facebook. Aspetta che vado a prenderlo, perché l'avevo visto.
Era proprio lui che l'ha fatta?
Non so se era lui.
Avevo visto e credevo che fosse un'immagine di un tizio che l'ha fatta lui. Cioè che proprio che. È lui, cioè, di un fake, capito?
Vado a controllare su Instagram. Di
vado a controllare, sì, esatto. Esattamente. Perché ci sono. Avevo visto sta foto, magari l'ha messa su Twitter. Rusev c'è su Twitter, credo che sia Rusev WWE la pagina. Allora, Rusev WWE, vediamo un pochettino.
Mi pare che non ci sia Rusev.
Non c'è, no, su Rusev Bull, eccolo qua, Rusev Bull è l'account, okay, sì, è l'account su Twitter di Rusev. Vediamo se ha postato no, l'ultima di 23 ore fa, però vediamo se ha postato delle foto nell'ultima forse non è ufficiale, però mi piacerebbe quel disegno, l'ho visto.
L'ultima foto di Lana è di 17 ore fa.
L'ultima, quindi poi ci sono delle foto per esempio di Rusev del 31 ottobre, buon Halloween a me, con un paio di scarpe Jordan, praticamente Rusev, foto a giugno di Rusev che guarda i mondiali con la Russia praticamente, alla Madrid, cose di questo tipo, vabbè. No, devo beccarla questa foto della cintura, perché non era male, non era assolutamente male il titolo praticamente il Russian title. Vedremo se sbuca, se personalizzeranno la cintura. Poi abbiamo aiuto. Se rimane imbattuto fino a WrestleMania, il titolo potrebbe acquistare un minimo di credibilità, pur rimanendo un titolo secondario quasi inutile. Sì, ok, però una volta che lo dai a John Cena, che ci fa? E quello è il rischio, se poi si arriverà a WrestleMania con questo match. O veramente fai vincere Rusev, però a quel punto...
No.
Ma il problema non è tanto far vincere Rusev o Cena, il problema è...
Non mettono il
titolo match titolato.
Hai capito, però deve perdere Rusev questo titolo. Eccolo qua, intanto. Ho trovato il titolo.
O non mettono il titolo in palio, cosa che possono benissimo fare.
Sì.
Oppure veramente lo fanno fare a Cena, lo fanno battere a Cena e poi Cena il giorno dopo dice ok, mi ci pulisco il culo con questo titolo.
Mm-hmm. Però non si fa una gran figura, permettimi, se dici di questa cintura non me ne faccio un cazzo.
No, oppure potrebbe ritirarlo.
Nah, piuttosto unificalo. Unificalo col titolo intercontinentale, ritirarlo, insomma. Non lo so. Vedremo che accadrà da qui logicamente a quando Rusev perderà la cintura. Intanto io avevo trovato la cintura, adesso la mettiamo in onda un attimo solo che mi organizzo eccoci qua. È un po' sgranata, però si vede. Eccola qui, questa è la cintura versione russa, non sarebbe niente male, non ho idea di cosa ci sia scritto dentro, capisco solo Rusev più che altro, però quello sopra credo che sia campione della Russia o qualcosa del genere, però non sarebbe niente male una cintura di questo tipo, e non credo sia neanche onestamente difficile farla, questa cintura, comunque vabbè. Quindi Eric Rowan sarà destinato a fare la gimmick del maniaco? No, spero di no, onestamente. Ammetto colpevolmente però di aver sorriso al segmento coreano. No, ho riso anch'io onestamente al segmento di... Curiosissimo invece di vedere come proporranno Harper, ma conoscendo i miei polli ho sempre il terrore che a ridebutto lo annunciano da Planet Funk e si presenti con le ballerine a fare l'imbecille. È un rischio che si può sempre, bisogna sempre considerare, ma non penso onestamente. Credo che abbiano dei piani per un personaggio particolarmente inquietante, giudicando dei promo che stiamo vedendo. Poi magari mi sbaglio, però vedremo che succederà. Ho visto le prime puntate della roba di Lori del Santo. Sono pirla io che non comprendo l'arte o sta cosa non ha una trama con senso logico? La cosa non ha una trama con senso logico.
No, è meraviglioso.
Sei pirla tu, decisamente.
No, esatto.
No, non ha un minimo senso logico quella trama. Ed è anche recitata male. Complimenti a tutto lo staff di tutto il wrestling. Mi seguo da 10 anni, siete grandi. Dubbiamente il miglior sito di wrestling in Italia. Grazie a te che continui a seguirci più che altro. Voglio dire una cosa, Rowan ha tentato un approccio sessuale con la Young, no, questo vuol dire che verrà messo anche lui nel feud tra Wyatt e Ambrose, con match Rowan e Ambrose e chi vince si può masterizzare la Young, no, non credo, anche perché c'è, non credo che metteranno on screen la relazione tra la Young e Ambrose. Purtroppo sarà impossibile visto che c'è solo un titolo maggiore e un titolo di coppia, quindi ci perderebbe. Ma quando c'era la brand extension, c'è stato un periodo in cui SmackDown ha fatto meglio in confronto a Raw? A voglia!
No, gli SmackDown 6, esatto. quando lo bucava Heyman.
2000, assolutamente sì.
Periodo SmackDown 6?
Non solo, poi. Per molto tempo, SmackDown a livello lottato è stato molto superiore rispetto a Raw. Da un po' di anni a questa parte, più che altro l'obiettivo è stato di nuovo ripuntato saldamente su Raw e SmackDown è uno show che praticamente non
più
conta
altro,
niente.
Più che altro, come spiegava Heyman, ai tempi c'era proprio
una rivalità di
dice,
sorta, diciamo.
rivalità, e quindi i booking team si facevano in modo di fregarsi le idee a vicenda o comunque di fare uno meglio dell'altro.
Sì, era praticamente una federazione nella federazione.
Esattamente.
Non era più una divisione in roster. Da quello poi sono nati tutti i giochini
Certo.
a nome SmackDown vs Raw.
Esatto.
Assolutamente sì.
Poi a un certo punto Vince ha mandato via l'uomo competitivo del booking team di SmackDown e il resto è storia.
Ok. Purtroppo ho perso il resto delle domande, più che altro perché mi ha aggiornato praticamente il tracker praticamente dei commenti e non mi ha purtroppo tolto quello che stavo leggendo, quindi spero adesso di praticamente di andare di ritrovare praticamente la domanda che stavo leggendo. Un attimo solo che le sta caricando, così almeno possiamo continuare quello che stavamo dicendo a livello di domande più che altro. Posso dire che il tracker dei commenti di come si chiama di Hangout Toolbox
No,
fa
tutto
veramente
è Hangout
schifo.
Toolbox che fa cagare.
Fa veramente schifo. Ah, che figata sta cosa che posso mettere i commenti on screen. Questa è una bella cosa, onestamente. Non la sapevo minimamente questa cosa, quindi posso mettere on screen le domande volendo, tipo queste, per esempio. Eccoci qua. Questa è una cosa che scopro solamente adesso di mettere i commenti on screen. Quindi d'ora in poi quando risponderemo alle domande li metterò on screen
Ho
queste.
appena detto che Hangout Toolbox fa cagare, ma una cosa figa l'abbiamo trovata.
Esatto, una cosa figa l'abbiamo trovata abbastanza, effettivamente. Allora, eccolo qui, ho trovato la domanda che stavo, ho trovato la domanda che stavo cercando, le domande che stavo cercando che mancavano, sfortunatamente. Eccole qui. Per quanto tempo dovrà andare avanti il character di Rusev come dominatore? Sono vere le voci di una sua apparizione a WrestleMania 31 che la sua prima sconfitta dovrebbe arrivare dalle mani di John Cena? Non sappiamo questo,
Sì,
onestamente. No, no.
girano queste voci.
Girano queste voci, poi vedremo cosa accadrà. Siamo a novembre, ancora un po' prestino.
Infatti, ci ha chiesto se sono vere le voci, non ci ha chiesto
Infatti.
se è vero
No,
che lo
no,
fa.
infatti, è ancora
Le
prestino.
voci sono queste.
Anche Sango non era affatto male, mi pare che sia più. Anche l'idea di Angle non era affatto male, ma mi pare che sia più orientato a rimanere da TNA. Pare abbia già firmato, tra l'altro, Angle con un contratto part-time. Ci sono possibilità di riuscire a vedere e rivedere campione WWE Cesaro e Ziggler?
No,
Cesaro,
mai.
almeno a tempi brevi, direi no. E anche Ziggler, mi sa.
No,
Poi
Ziggler secondo me è titoli
Ziggler.
secondari tutta la vita.
Sì, Ziggler, tra l'altro, attenzione, non è mai stato campione WWE, è stato World Heavyweight Champion.
Esatto.
Quando e come finirà, secondo voi, la storia dell'Authority? Sinceramente, come storyline, un po' mi ha rotto. Io credo che abbia ancora un po' di benzina. Questa storyline. Più che altro, ripeto, deve
O
essere.
morire a WrestleMania, ma anche
Sì, se
probabilmente anche
deve
un po' più avanti.
morire, non penso che muoia in un pay-per-view secondario. Questo è poco ma sicuro.
No.
Più che altro, devono trovare la figura che poi è in grado di sostituirvi. Vince non penso possa essere, perché Vince c'ha anche 90 anni, quindi non mi sembra il caso, onestamente. Deve esserci una grande figura face da
Anche
contrapporre.
perché comunque on screen vedrai che, vabbè, ovviamente come diceva Dario prima, le cose evolvono.
Sì,
Beh,
certo,
on
per l'amor di
screen
Dio.
da sento torneranno comunque Triple H e Stephanie,
Ma
perché alla fine
per
ci sono
quello.
solo loro, non è che
Infatti,
dici.
per quello non credo che ci saranno cambiamenti. Cioè, per quello penso che vincano al pay-per-view. Perché proprio non vedo via d'uscita da questa storyline.
No, comunque anche in un futuro, quando
Sì,
morirà
no, beh,
sta cosa
assolutamente.
dell'Authority,
Certo, certo,
torneranno
certo.
sempre loro da
Ah,
face.
certo, assolutamente.
Passerà un po' di tempo, succederà qualcosa, ma.
Esiste un motivo nella scomparsa di pay-per-view che ha fatto un po' la storia della WWE, come ad esempio Backlash, Judgment Day, Vengeance, sempre ancora, beh, che è sto casino che c'è in.
Io scusatemi.
Dicevo, beh, per quello che ha fatto la storia mica tanto, perché alla fine Backlash, quanti anni l'hanno fatto? Alla fin fine non è che l'abbiamo fatto per tanti anni, l'hanno fatto per 5-6 anni. Judgment Day anche più o meno, Vengeance, idem, forse addirittura
Backlash
meno.
anche meno, probabilmente.
Anche meno probabilmente. Marketing, molto semplicemente, hanno optato per i pay-per-view a tema e adesso optano per nuovi nomi alla fine. Sono cose così, non c'è un motivo vero e proprio. Chi merita di entrare nella Hall of Fame il prossimo anno? Un primo nome che mi viene in mente è Randy Savage. Se ne sta parlando, tra l'altro, perché è uscito il DVD adesso, quindi se ne sta sicuramente parlando di Randy Savage nella Hall of Fame. Forse è giunto il momento. Altri nomi che
Sì.
meriterebbero di entrare sono sempre i soliti. Owen Hart, che però finché la moglie non vuole non entrerà. Chi manca? Aspetta, ci sono diversi nomi che mancano. Paul Heyman potrebbe essere un ottimo nome per quanto riguarda la Hall of Fame. Prima o poi penso che ci entrerà nella Hall of Fame WWE. Altri nomi
potrebbe essere se davvero
Sting, potrebbe essere Sting.
30, l'ultimo match potrebbe essere anche il giro di Undertaker,
potrebbe essere Sting, sicuramente uno che manca, potrebbe essere diciamo sicuramente uno dei nomi. The Rock sicuramente uno dei nomi che si può fare. Ce ne sono tanti, Freebirds che non sono ancora entrati, Demolition, ci possono entrare Dynamite Kid, Kurt Angle non penso che sarà quest'anno, però prima o poi ci entra anche lui, quindi i nomi sono meno male sempre quelli. Se volete una buona lista di candidati alla Hall of Fame potete andare su notinhalloffame.com, cliccare WWE e c'è una lista praticamente di una classifica più o meno indicativa di quelli che sono importanti. Anche Kevin Nash per esempio potrebbe entrare nella Hall of Fame pensandoci, visto che sono entrati Hall ed è entrato anche Hogan. Se poi vogliamo fare l'introduzione dell'NWO ovviamente ci entrerà, e penso che l'NWO come stable penso che ci entrerà sicuramente. Più probabile vedere la WrestleMania 31 The Rock contro Triple H o Sting contro Taker? Sting contro Taker, onestamente. Quale pay per view della WCW merita di essere visto? WCW Great American Bash 96 e Halloween Havoc 1997 e 98, che erano dei grandissimi match tutte e due. Anche se va detto che Halloween Havoc 1998, se non ricordo male, purtroppo è quello dove c'è anche Warrior contro Hogan, che è un match che va visto più che altro per puro fattore comico. Perché è uno dei match più brutti di sempre, assolutamente.
One Warrior Nation.
Sì. Poi abbiamo altre domande, eccole qui. Finora tra le puntate della Money Network quale vi è piaciuta di più? La prima forse, dovessi dire, perché spiegava abbastanza, diciamo, il background. Dopo un po' è diventata una ripetizione ridotta dei DVD. Stasera, tra l'altro, la puntata
sì, su cosa? Della Monday Night War.
Sì, esatto.
Le prime due o tre.
Ma anche quella di Jericho non è male. Più che altro è che gli
sì,
ha fatto
è stato carino.
Perché erano interviste nuove quelle di Jericho.
Sì.
Almeno quelle. Non erano riprese da Breaking the Code le interviste, ma erano nuove. Quindi quella di Jericho non è male. Anche quella di Goldberg non è male, ma perché anche per Goldberg un DVD non c'è. Se tu invece vai a vedere quella di Austin, di The Rock, di The Rock che c'è stasera, di Mankind, della DX e così via, sono...
Sì, sono
carine.
Sono ripetizioni DVD, praticamente del DVD.
Ripetizioni e anche qualche falso storico.
Esatto.
Cioè, per dire, con tutto il bene del mondo, ma... ogni volta che devono ripetere che qualsiasi minchiata che hanno fatto in WWE ha contribuito a battere la WCW il 13 aprile, ci ha anche rotto il cazzo.
Nella Monday Night War c'è l'episodio appunto dedicato a Goldberg. Novità riguardo la WWE non ci sono notizie, non è tutto fermo praticamente da quel punto di vista.
Anche perché tieni conto che per l'episodio di Goldberg ci sono le interviste per gli addetti WWE che sono nuove. Quella di Goldberg è molto vecchia come intervista.
No, vecchia no, perché comunque ha 2-3 anni, però non è nuovissima.
Quelle inquadrature, quelle interviste ci sono in Breaking the Code. Fai conto quando Breaking the Code è uscito e più o meno sai quando più o meno hanno fatto quell'intervista a Goldberg.
In questo momento a ESPN lavorano due ex WWE come Coachman e Grisham. Opinione mia, non so perché, ma dopo il licenziamento ci vedo Justin Roberts lavorare per il canale sportivo. Fa che è tanto un announcer, mica un giornalista. Se volete, potete finire questa frase a vostro piacimento. Quanto vorrei che la WWE fosse meno stupida a livello di gestione del storyline e fosse più costante a livello di push. Domanda, voi volete finire in qualche modo? Quanto vorrei che la WWE...
Quanto vorrei che la WWE si ricordasse, avesse un minimo di logica,
esatto.
Si ricordasse le storyline della settimana prima.
Esatto. Mattia?
Cosa? Non ho capito...
Finisci la frase, quanto vorrei che la WWE...
non pushasse Roman Reigns.
Sei fissato però, abbi pazienza.
O pushasse la gente che meriterebbe di essere pushata e non i soliti pipponi.
Domanda non interessata, non relativa al wrestling. Siete appassionati di sport americani? Sì. Per quale squadra ti fate? Allora, in NBA io tifo i Miami Heat e simpatizzo per i Toronto Raptors. Cioè, sono simpatizzante tutte e due in realtà. Non è un vero e proprio tifo, perché se mi devi chiedere chi sono i giocatori che meritano di giocare nel quintetto degli Heat, cado dalle nuvole. Quindi, no. Però li simpatizzo, lo seguo abbastanza. MLB sono tifoso degli Yankees. NFL sono purtroppo dei New York Jets, che non stanno andando benissimo. In NHL non ho una squadra onestamente, quindi non seguo. Dottor Negro, ti fai Clippers?
Io ne seguo solo due, il basket molto NBA. molto tifoso dei Clippers, l'NFL sporadicamente tifoso dei Corvi di Baltimora.
Ah,
più simpatizzante
Baltimore
Ravens. Alla fine.
Baltimore Ravens. Va bene, direi che non abbiamo altro a livello di domande. Ringraziamo quindi DG93 Network, Simone Podda, Black Marians, Stefano Boero, Gianluca Rouge, TK Ultra, Filippo 32 per i commenti relativamente alla nostra diretta video. Vediamo sulla app domande e risposte se c'è qualcosa, perché c'era qualcosa, una domanda mi sa l'avevo vista prima. Ah no, niente, era quella di Falcon 93 Hyde, che vi chiedeva di Kane che inciampa su Orton, e poi arrivano anche un po' di auguri al nostro Dario Lillone, che è però andato via. Grazie a Dario Lillone, grazie a Fabio De Nardi, grazie ad Andrea Negro.
Grazie a tutti, ci sentiamo domani sera alle 23 per Machine.
Esatto.
Per Machine, e con tutto wrestling nel weekend col Wrestling Caffè.
Tra domenica e lunedì, esattamente. Noi domani sera siamo in onda dalle 20:40 con Roma Bayern Monaco in punte di Champions, alle 23 torniamo poi con punte di Machine. Vediamo se c'è qualche, fammi vedere se c'è qualche novità che devo prepararmi per domani a livello di ascolto. Tanto com'è la situazione meteorologica da voi? Qua fortunatamente
è migliore
del previsto, fortunatamente, rispetto
no,
alle,
qua piove un
alle previsioni.
Qua caldo, tanto
caldo. Tu hai caldo? Io no, fortunatamente.
Qua a Rimini ci sarà, stamattina c'erano 20 gradi.
No, ho capito, però piove, c'è robe strane.
No, c'è il sole, cala prestissimo, però c'è un tempo
grazie,
della Madonna.
Qua. Siamo a novembre, mi sembra anche normale che cali grazie. Prestissimo il sole, onestamente. Mi permetta, dottor Lillone, mi permetta questa piccola
osservazione. Io qua ho perso tutti i tempi, qua c'è sempre caldo.
va bene.
È sempre primavera qua.
Allora, domani abbiamo gli Ed Gates, i Cavalera Conspiracy, gli Obituary, abbiamo un po' di roba, abbiamo, e basta.
Ma Cavalera la smette di far uscire della roba?
Cavalera?
Sì.
Scegliete, abbiamo i Peace Vortex o gli Anal Natrak, decidete voi. Opi li conosce questi gruppi, quindi
gli Anal Natrak tutta la vita.
Potrebbero... è roba pesantuccia tra l'altro, però vediamo, vediamo domani. Grazie ad Andrea Negro, grazie a Mattia Di Noi.
Grazie a voi, ci sentiamo domani sera.
E noi torniamo, come detto, domani sera 20:40 per l'appuntamento con Punte di Champions, e invece dalle 23 con il nuovo appuntamento con Punte di Machine in diretta, ovviamente, sui nostri canali. Con il Wrestling, invece, tra domenica e lunedì appuntamento con Wrestling Café, poi martedì prossimo alle 22, credo, perché non ci sono partite, con il post Monday Night Raw della prossima settimana. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, torniamo domani sera.
Ciao!
Questo programma è stato offerto da
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze Funebri Boselli.